benvenuti a Radio Blast. Vi vogliamo bene.
Due semplici righe, senti un dì, viaggiando lungo la strada della vita, poi capì, portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente, risuonaron con vigore, solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì solo una, resto delle sue ore non ne rimarrà alcuna, ed in quel giorno convocato al suo cospetto, davanti al suo trono non potrai fare il furbetto.
Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore e dolcemente mi invita ad una scelta migliore,
offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e di affidarmi a Dio Padre, il creatore delle stelle. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, solo pochi anni, ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni,
ognuno presto o tardi la scelta effettuerà, vivere per sé o per la sua volontà.
Gloria, quando Satana è già lì che canta vittoria,
quando il mio ego cerca di farsi strada prendendo una scorciatoia, allora aiutami Signore a resistere e gridare con gioia.
Solo una vita e presto finirà, solo ciò che
profondo, mantenere salda la tua parola in questo mondo,
fedele veritiero qualunque sia il combattimento, così che con la mia vita possa renderti contento.
Ora una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Oh, lascia bruciare il mio amore zelante e dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Facciamo per Cristo durerà.
fatta la tua volontà.
E quando udirò la tua chiamata, forte come una sirena, in cuor mio dirò ne è valsa proprio la pena. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Ciao a tutti fratelli, buongiorno, Dio vi benedica e benvenuti alla diretta di oggi a Radio Blast.
Buongiorno, Dio vi benedica.
Tutti vi salutano, tutti vi amano e ringraziamo Gesù che oggi possiamo di nuovo imparare qualcosa di nuovo. E così vogliamo, così speriamo. Ciao Giuseppe.
Buongiorno.
Buongiorno a te.
Grazie Gesù che siamo vivi.
Eh sì, non è sempre garantito che siamo vivi domani.
No,
dobbiamo
no,
ringraziare
no.
Ogni giorno.
No, 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 specialmente quelli che sono morti ultimamente qua. 21 persone sono morte. C'è un sacco di incendi qui in Sud America, diverse nazioni. E questa settimana, comunque ne parleremo dopo, no?
Sì.
Il Signore ha aperto una porta e siamo potuti andare a visitare 11 gruppi, 13 famiglie. E che hanno avuto le case totalmente bruciate completamente.
No, sono molto di più le famiglie con case
130
bruciate.
Famiglie.
Sì, noi abbiamo incontrato una parte di queste.
Sì, sì, 11, abbiamo visitato 11 famiglie, cioè 11 case distrutte e c'erano circa 13 famiglie abbiamo contattato. Beh, parleremo dopo comunque, gloria a Dio.
Sì, abbiamo tante cose belle da condividere
cose
con
che
voi.
Che spezzano il cuore.
Il Signore ha fatto cose meravigliose. Grazie, Signore.
Nel nome di Gesù. E allora Angelina, diamo qualche notizia veloce?
Sì, iniziamo con alcune notizie. Iniziamo con il Sole 24 Ore. Europa, timori per dipendenza da energia USA. Cerchiamo alternative. Anche il giornale ANSA.
Ripeto lo stesso.
Commissario Europa, timori per dipendenza da energia USA. Cerchiamo alternative. E quali alternative? La Russia non è un'alternativa?
Ne allora, hanno.
Dove ne, andiamo?
Non ne hanno alternative. Adesso sono andati a lustrare le scarpe in Cina.
Ah sì?
Per cercare di indispettire Trump, no? Che già si sta lamentando. E insomma, poi cosa possiamo dire? Insomma, poveri pazzi. Le cose andavano tranquille, qui c'era il gas russo, buon mercato, tutto tranquillo. No, fare il colpo di Stato nel 2014 a Kiev, il colpo di Stato. Hanno finanziato l'America e l'Europa. E così hanno scatenato la guerra. Con questo colpo di Stato hanno provocato la Russia. Adesso tutti dire la Russia ha invaso. Non la Russia ha invaso, ma perché voi volevate portare la NATO a ridosso della Russia. O la NATO, non è che uno può dire, beh, uno può fare quello che vuole. No, non, la NATO è un'altra cosa. La NATO non è come unirsi alla Unione Europea. La NATO è un'associazione dell'inquere, è come il patto di Varsavia. La NATO è solo per la guerra, va bene, in Siria, in Iraq, in Afghanistan. La NATO, infatti la Russia dice, cosa vi serve la NATO? Era solamente per lo stalinismo, era solamente per il patto di Varsavia. Noi l'abbiamo dissolto il patto di Varsavia, voi perché lo tenete? Lo tengono perché vogliono adesso con il globalismo mondiale che comunque è crollato. hanno usato i neonazisti di Ucraina per fare questo colpo di Stato e adesso i neonazisti guidano l'esercito ucraino. Questo è un fatto ovviamente ignorato dalla propaganda multimedia, cioè i media che appartengono alle multinazionali, ignorano questo, fanno finta che non esiste. E allora questi pazzi sono avviati per la via di superbia, egoismo, e non sanno come districarsi. Cioè, si è sparato su un piede l'Europa, non vogliamo il gas russo, va bene, avere l'alternativa? No! E sono diventati a sua fatti dipendenti del gas americano, che glielo vendono al doppio, al triplo del prezzo della Russia. Mm-hmm. Non stiamo parlando di 4 bombole di gas qui. Qui stiamo parlando di milioni e miliardi di metri cubi. Infatti la Germania ha smesso di crescere, è in mezzo a bancarotta perché costa troppo. Fabbriche in Germania chiudono perché non riescono a pagare l'energia al triplo di quello che pagavano prima. Quindi l'Europa si è messo sotto la spada di Damocle, di una delle più basilari leggi di Dio, cioè quella che si miete quello che si semina. E adesso si sorprendono di quello che stanno mietendo, ma hai seminato immondizia e ti meravigli che non raccogli niente. E adesso gli idoli di Bruxelles, gli idoli degli atei, i marxisti atei di Bruxelles, dove sono i loro idoli? Non li aiutano? Dov'è il loro dio egoismo, militarismo, l'idolo del potere? Perché non li aiutano? E adesso che Putin sta vincendo, e anche lui è militarista, cioè non è che poi... è la logica dei militaristi. Quando vincono mica voglio fare la pace, vogliono la pace però a termini loro. E adesso Putin dice sì, se volete fare la pace ci dovete dare i territori ucraini che ancora non abbiamo. Cioè i territori ucraini che noi ci prenderemmo in ogni caso, ce li prendiamo se non ce li date, dovete darceli, facciamo la pace.
Oh wow.
E Zelensky è là che sta bevendo ammoniaca. E si appellano, si lamentano, si appellano a Putin, perché Putin non vuole fare la pace, ma avete cominciato voi? Lui è militarista come voi, solo che voi avete provocato. Mm-hmm. E allora Bruxelles ha respinto la pace, insieme all'America, per anni l'ha respinto la pace, e le offerte di pace di Putin. E adesso che Putin dice, adesso che sto vincendo e che ho perso un sacco di uomini, sparso un sacco di sangue, e adesso però la pace la pagate. La pagata. E così Bruxelles e l'America si sono già divisi l'Ucraina, si sono presi tutte le miniere, tutte le possessioni, e Putin dice d'accordo, dategli quelli lì, la NATO non entra, e mi date tutta la parte orientale dell'Ucraina. E vedremo se vuole anche Odessa, perché se prende anche Odessa, per l'Ucraina quello è suicidio. Suicidio commerciale, militare, tutto. Vediamo come va lì. Putin non ha molto premura, vuole conquistare Odessa, l'unico porto dell'Ucraina. È come se l'Italia avesse solo Genova e nient'altro. Ecco, lui vuole quello. Praticamente è la morte dell'Ucraina come stato di un certo peso. L'Ucraina, l'unica cosa che c'ha è l'esportazione del grano, frumento. Gli toglie il porto, l'Ucraina muore. E per questo vogliono la pace più presto. Hanno capito che Putin vuol prendersi Odessa. Ecco, quindi sono poveri politici da due soldi. Guarda, le leggi sole 24 ore, cosa dice?
Europa, cresce l'allarme per la dipendenza da gas e servizi pagamento USA.
Quindi l'HuffPost, cosa dice?
Huffington Post. Eravamo dipendenti dal gas russo, adesso dal gas statunitense.
Capito? Cioè praticamente, come dire, abbiamo solo cambiato il padrone, il negriero. Sempre, prima dipendente del gas russo, adesso schiavi del gas americano. Questa è gente che non sa distinguere le tenebre dalla luce, il giusto dallo sbagliato. Per loro Gesù o il diavolo lo stesso. E infatti si sono presi il diavolo. Il problema è che tutti questi politici non hanno mai imparato la vera matematica di Dio e così pensano che di essere il centro dell'universo, questi politici. Pensano che tutti devono orbitare attorno a loro e le loro pretese. E Trump si sveglia la mattina e dice: mi serve la Groenlandia, sapete cosa? Me la prendo. Oh. La Danimarca dice: no, stai zitta Danimarca, che te che non c'è neanche... non c'è neanche, cioè, non c'è soldati, non c'è niente. E allora la Germania manda 150 soldati, la Francia manda 50 in Groenlandia. Dopo due giorni sono tornati in Germania, ha detto: cosa stiamo facendo qui? Cosa facciamo qua?
Ah, yeah, yeah.
Che l'America manda 4 battelli da pesca con 4 pescatori e ci conquista. E la Cina cosa dice? La Cina dice: la mia manodopera costa meno e adesso la usiamo per mandare in bancarotta l'Occidente, e lo sta facendo. Mm-hmm. Attenzione, i giornali non vi dicono queste cose, vi dicono che la Cina sta vincendo, sta perdendo, dipende. Devi guardare quando prendi un assegno, non devi guardare l'assegno, quanti soldi ci sono scritti, 1 miliardo, devi guardare la persona, mica mm-hmm. si guarda l'assegno, alla persona si guarda.
Sì, perché forse ricevi niente.
L'Europa dice: la Russia mi dà fastidio alle mie mire di nuovo ordine mondiale, adesso provoco una guerra a Kiev 2014 contro la Russia. E Putin risponde: per me va benissimo, e se io per caso io non dovessi vincere con le armi convenzionali, che voi fate i furbi, che l'America porta le sue armi convenzionali, che l'America non lo vuole fare, questo è di Trump. Quello di Biden magari lui era abbastanza pazzo. Mm-hmm. Non so se l'hanno già internato o se in qualche ospedale dove ci sono quelli che non sanno intendere e volere. Ma lui andava benissimo. Lui, cioè, il globalismo voleva uno che un presidente così, che non capiva niente. Stavo dicendo, Putin dice: se non vinco con le armi convenzionali, le mie 6.000 testate atomiche sono pronte.
Ah, questo è Putin.
Questo è Putin che... lui dice: pronti anche Medvedev, dicono: siamo pronti. Guarda, qui c'è il giornale WRAND.org, cosa dice?
Redressing the nuclear imbalance in Europe. Russia has a vast lead over the United States in nuclear forces in and around Europe and exploits it with frequent nuclear bullying.
Quindi questi giornali occidentali dicono: i russi sono i bulli, in realtà sono gli occidentali. E dice questo giornale: la Russia ha un grande vantaggio di armi atomiche sopra gli Stati Uniti. Poi c'è un altro giornale, Metro.co.uk, inglese.
Russia has huge superiority in nuclear weapons and it could lead to World War III.
Dice la Russia, dice questo giornale Metro.co.uk, inglese, dice: la Russia c'ha una grande superiorità di armi nucleari sopra l'Occidente e potrebbe portare alla terza guerra mondiale. Qui c'è il giornale italiano, scenari economici.
La Russia ha quasi 10 volte più armi nucleari tattiche della NATO.
Ok, quindi molti giornali dicono la stessa cosa, altri giornali fanno finta di non parlarne, come Corriere della Sera, per esempio, non ne parla. Cosa dice? Sì, c'è 10 volte più armi nucleari tattiche della NATO. Tattiche sono quelle armi atomiche piccoline che le puoi mettere dappertutto. E Dio cosa dice, Angelina? Dio cosa dice il Signore?
Dice: guai a noi.
Dio non parla? Dio parla, sì. È come se parla. Guarda, andiamo alla parola, Apocalisse 11:18.
Le nazioni si erano adirate, ma la tua ira è giunta ed è arrivato il momento di giudicare i morti, di dare il loro premio ai tuoi servi, ai profeti, ai santi, a quelli che temono il tuo nome, piccoli e grandi, e di distruggere quelli che distruggono la terra. Apocalisse 11:18.
Dio parla. Dice: ma questo è di ieri, queste sono profezie, fessa Chiotto. Le profezie non invecchiano. Questi guerrafondai credono che possono impunemente, guerrafondai occidentali, impunemente decidere di iniziare le guerre che vogliono, quando vogliono, dove vogliono. Solo che adesso stanno scoprendo che la Russia non è l'Iraq, l'Afghanistan, la Siria. Sono ciechi, non lo sapevano che la Russia è la prima nel mondo con armi nucleari. Cosa vai a svegliare il cane che dorme, l'orso che dorme? Allora vogliono cominciare, cominciano la guerra dove vogliono, e alla fine contaminano la terra abbandonata dietro di loro, piena di mine, dove neanche si può camminare. Ci sono ancora, i bambini muoiono ancora per le mine in Vietnam, che gli americani di Hollywood hanno lasciato. Quindi, distruggere la terra durante le guerre è un peccato per il quale Dio non perdonerà agli impenitenti.
Ah, perché va lo bene? Dice in Apocalisse 11, distruggere quelli che distruggono la terra.
Rileggi con le due righe lì.
Apocalisse 11, 18, e di distruggere quelli che distruggono la terra.
Ecco, loro fanno le guerre e distruggono la terra, non so, la contaminano nel modo peggiore immaginabile, satanico. Mm-hmm. Mettono le mine anti-uomo, non puoi più camminare. Chi ci va? I bambini ogni tanto scappano, vanno lì e saltano per aria. Ma il Signore si prenderà cura di questi diavoli. Angela, prendi Amen. Il microfono.
Una domanda sul tempo della fine da parte di Pasquale.
Pasqualino, Dio ti benedica.
Buongiorno carissimi fratelli e sorelle in Cristo Gesù nostro Signore. Vi porgo una domanda che mi attanaglia ogni giorno. Come faremo noi credenti a riconoscere il marchio della bestia per evitarlo? Grazie per il lavoro che fate per Dio e che possa benedire grandemente. Un abbraccio fortissimo.
Grazie, che la tua preghiera vada a segno nel nome di Amen. Gesù.
Amen. Bella domanda questa. Come faremo noi credenti a riconoscere il marchio della bestia? Molto importante per evitarlo.
Andiamo alla parola. Apocalisse 13, 16, Angelina. Deve andare 16 e 17.
Inoltre obbligò tutti, piccoli e grandi, ricchi e poveri, liberi e schiavi, a farsi mettere un marchio sulla mano destra o sulla fronte. Nessuno poteva comprare o vendere se non portava il marchio, cioè il nome della bestia o il numero che corrisponde al suo nome. Apocalisse 13, versi 16 e 17.
Ok, il marchio comincia di qua. Chiunque crede alle profezie non avrà dubbi. Si tratterà, lo saprà che si tratterà del marchio della bestia.
Cioè,
per i credenti veri riconoscerlo non sarà nessun problema, perché Pasquale chiede come faremo a riconoscerlo. Tranquillo, che ecco, quando i nazisti hanno perseguitato gli ebrei, li hanno messi in campi di concentramento, gli ebrei non hanno avuto nessun problema a riconoscere che il nazismo era contro di loro.
Questa scrittura che abbiamo citato ci dà gli indizi per riconoscerlo. Dice obbligò tutti, cioè sarà obbligatorio per tutti.
Quindi obbligo.
Sarà messo sulla mano destra o sulla fronte.
Quindi sarà mano destra, non sinistra, sulla fronte, non sul ginocchio.
E senza di questo non si potrà neanche fare la spesa, comprare o vendere.
Ma neanche può andare a prendere il cappuccino e una brioche.
Quindi è abbastanza facile riconoscere cosa sarà.
Facilissimo. Ovviamente è come sotto i regimi totalitari, vi saranno credenti nominali che non lo riconosceranno, perché crederanno a tutte le bugie degli anticristo e dell'anticristo, e che questi credenti nominali saranno ingannati e non veramente salvati. Quelli veramente salvati, veramente con l'olio delle vergini nella lampada, certo che lo riconosceranno. Quelli che non lo riconosceranno saranno i falsi profeti, come quelli che predicano il rapimento segreto. Va bene?
Ma per esempio, ogni tanto appare nel mondo qualcosa che è simile al marchio della bestia, come è stato quel pizzicotto che non si poteva comprare né vendere, non si poteva andare a lavorare, era obbligatorio, anche se indirettamente era obbligatorio. Quindi per questo Pasquale forse dice, eppure la siringata non è stata al marchio della bestia.
No.
L'abbiamo detto anche noi, non lo è.
No, no.
Ma era molto simile.
Come molto facciamo, simile.
Come facciamo a distinguere questo lo è e questo non lo è?
Perché la siringata non te la mettono sulla mano destra o sulla fronte.
Ma nel braccio destro sì.
No, sul braccio destro.
O anche sinistro, va bene.
Sì, sinistro, la gamba, il piede, no. Cioè lì è specifico, deve essere la mano destra o la fronte, punto e basta. E lo riconoscerai da tante cose, ci sarà un subbuglio nel mondo, ci saranno quelli totalmente contro e la maggioranza a favore.
E ci deve essere anche un anticristo.
E ci deve essere anche un anticristo, avrà un'attinenza con 666...
Ma comunque io direi, qualsiasi cosa che è simile al marchio, non lo prendete e basta.
Sì, c'è Elon Musk, che tanti parlano bene di lui. Lui adesso ha fatto il Neuralink. Neuralink è una, un marchingegno che si mette nel cervello, eccetera, che poi si potrà mettere anche sulla fronte. E Neuralink, numerologicamente, un fratello ci ha scritto da dove? Dalla Sicilia, un fratello recentemente ci ha scritto, credo, e ha detto che Neuralink, numerologicamente, è 666.
Oh.
Neuralink. Sarà quello? Vedremo. Comunque non è così importante sapere se sarà questo qui o quello là. Arriverà, sta già arrivando. Elon Musk continua a avvertire, guardate che le AI, l'intelligenza artificiale, state attenti perché uscirà di mano, però lui le sta
Lui
creando.
le sta spingendo,
Capito il
Sì,
furbacchione, no?
sì.
E il diavolo fra poco dirà grazie, non mi servi più, vattene via. E dicevo, il problema, cioè il mondo ateo lo riceverà a occhi chiusi, così come fascismo, nazismo, stalinismo, comunismo, no? Il mondo ateo. Però il problema è il mondo cristiano che lo riceverà. Ci sono 3 miliardi di cristiani più morti che vivi, la maggioranza sono finti, sono falsi, lo riceveranno. È solo la sposa di Cristo, è solo i cristiani veri che non lo riceveranno, quelli veramente salvati. Però quelli di Apocalisse 3:5, i nomi sul libro della vita possono essere cancellati, lo dice l'Apocalisse 3:5. E questi qui possono ricevere e molti sono convinti riceveranno il marchio. Il marchio non sarà presentato un diavolo con le corna, sarà presentato come Hitler ha presentato il nazismo, una cosa che doveva essere bella, doveva essere bellissima. Sistemare il mondo, infatti Hitler lo chiamava il nuovo ordine in Europa, sarebbe la nascita del nuovo ordine mondiale. Aveva cominciato veramente Napoleone prima di lui. Tra Napoleone, Hitler e Stalin si possono dare la mano. E allora, diciamo, qui c'è gente nelle chiese. Va bene, andate in qualunque chiesa, guardatevi intorno sulle panche. La maggioranza di quella gente riceverà il marchio di molte denominazioni, gente che lì che prega in lingue, grida, grida, io prego in lingue, invece non. La maggioranza dei pentecostali non pregano in lingue, fanno finta. Quelli che pregano in lingue sono solamente quelli che hanno una lingua straniera e la devono interpretare, ma. Quelle chiese cosiddette evangeliche che gridano come pazzi, che gridano come matti nelle chiese e che nessuno interpreta un fico secco, quelli non sanno cos'è il dono delle lingue. Abbiamo oggi il fratello Angelina che ha chiesto sulle lingue?
Sì, c'è una sorella Lina che credo domani risponderemo.
Domani?
Sì.
E c'è una sorella che chiede quello che succede a queste chiese che gridano. E urlano in lingue. Se non c'è traduzione, e la traduzione deve essere biblica, però, sono falsari, no? Non stanno pregando in lingue, sono dei narcisi che si stanno mettendo in mostra. Va bene. Tutti possiamo pregare in lingue, tutti, 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 certo, e Dio ti parlerà, ma più che altro è una cosa tra te e Dio. Le lingue non sono per essere gridate a qualcuno al tuo fianco, a meno che non profetizzi un'interpretazione. Fratellini pentecostali, smettetela di fare queste scenate, non servono a niente. State solamente facendovi ridere alle spalle, come diceva Paolo. Vabbè, comunque non voglio entrarci adesso, perché ha detto che lo vuoi dare domani.
Sì, va bene, sì.
Domani rispondiamo alla sorellina. Tutti i fratelli pentecostali che amiamo molto, siete invitati a seguirci. Ok, se non vi arrabbiate, perché sentirete cose che nella vostra chiesa non le sentite. Ma vi do le scritture. Noi siamo una chiesa scritturale, o almeno vogliamo esserlo. Allora, dicevo, c'è gente, ci sono cristiani che invece di studiare la Bibbia e viverla, va bene, ascoltano invece le istruzioni del mondo, quelli seguono la televisione, non seguono la Bibbia. I cristiani, cristiani, c'è una Germania piena di milioni e milioni di luterani che dicevano, guardavano, salutavano Hitler, veneravano Hitler e dicevano Dio è con noi. E succederà con l'anticristo. cristiani, centinaia di milioni mi aspetto, tutti quei cristiani finti, quelli che seguono le reliquie, le tradizioni della nonna che scaldano le panche. La stragrande maggioranza di quelli saranno come i luterani di Germania e i cattolici d'Italia che seguivano Mussolini e il fascismo e il nazismo nel nome di Dio. E c'erano questi più morti che vivi, preti e pastori, che dicevano niente perché erano più morti che vivi. Allora dicevo, questi cristiani non sono veramente salvati, sono cristiani di nome. Legge Apocalisse 3.5, l'ho già citato 10 volte.
Apocalisse 3.5.
Buongiorno Deborah, Paul e tutti. Benvenuti. Vai.
Chi vince sarà dunque vestito di vesti bianche e io non cancellerò il suo nome dal libro della vita, ma confesserò il suo nome davanti al Padre mio e davanti ai suoi angeli. Apocalisse 3.5.
Ecco, allora, Paul, mi spieghi questa scrittura? Tu che sei un fratello di scrivere, dici, mi piace Paul perché è un tipo profondo.
Was that you?
Ti chiameremo Paul il profondo.
No. So, I mean, it's self-explanatory.
not really.
Dice,
not really.
Ha detto, sarò breve.
Si spiega da sola.
Si spiega da solo, passo e chiudo.
No.
Ma mica, ti invidio, però io facessi prediche così mi seguirebbe molto
exactly.
più gente.
Just directly. No, is that of course there's a time that you need to be wise and silent, and there's a time that Jesus said, don't tell anyone that I'm the Christ.
Certo che c'è il tempo quando devi essere in silenzio, nascondere, non rivelare le tue cose personali, perché anche Cristo c'è stato un tempo quando ha detto ai discepoli, non dite a nessuno che io sono il Cristo.
When the Pharisees said, anybody who knows where Jesus is, tell us where
Quando
he is.
Quando i farisei hanno chiesto, chiunque sa dove si trova Gesù, ditecelo.
But why they can be raised?
Why they can be raised?
You understand the question?
Revelation
3.5. Revelation 3.5. Understand the question? They can be raised?
Yeah.
Yes.
They can be raised from the
Book of Life.
Yeah. So you want me to explain, cut all this out, just explain
words,
about the two books.
In two words, why can they be raised?
Because they're in the wrong
no,
book.
No, fammi fare brutta figura, Paul.
Because they're in the wrong
possono,
book.
Perché possono essere cancellati quelli dal libro
sì,
della vita?
Non è che stai rispondendo a qualche altra domanda, per caso.
Oh no, that's
la domanda è, Paul, qui dice Apocalisse 3.5, non cancellerò il loro nome se vincono. Puoi spiegare quello un attimo? Ti do due parole, ti do un attimo.
E Paul ha detto che possono essere cancellati perché quelli si trovano scritti nel libro sbagliato.
Okay.
Let's say that is.
Beh, non è sbagliato.
Well, let's say it's
meglio
not the ideal.
Non è sbagliato. Il Vecchio Testamento c'è solo quello.
Ma
yeah.
Non c'era. Non è il libro ideale, diciamo.
Diciamo che non è sufficiente.
Let's say they were waiting for the final, even in the Old Testament.
Sì, esatto.
Anche nel Vecchio Testamento
sì.
Stavano aspettando il libro finale.
Even Job said, I know that my Redeemer lives and that he will stand on the earth.
Ecco,
anche Giobbe nel Vecchio Testamento ha detto che io lo so che il mio Redentore vive.
And that's in fact very interesting because he says my Redeemer. So he actually redeemed also the people
sì,
from the Old Testament.
Ed è molto interessante perché Job dice il mio Redentore. Quindi vuol dire che Gesù ha redento anche quelli del Vecchio Testamento.
Ma chi viene cancellato e perché?
Because it is dependent on their works. So therefore, if they don't overcome, they will be erased.
Quelli che vengono cancellati è perché vengono cancellati per via delle loro opere.
Oh, meno
so
male, meno
so
male.
So therefore, they must overcome. In any case, both of them in the Book of Life and the Book of the Lamb, both of them do overcome. But one of them must overcome not to be erased. The other one will overcome because he's helped by the Holy Spirit.
Per questo dice che devono vincere. Ma in entrambi i libri, il libro della vita e il libro dell'agnello, tutti dobbiamo vincere, solo che nel libro della vita quelli che non vincono saranno cancellati.
Ok, intervengo. Guarda, qui Gesù ha detto questo messaggio, Apocalisse 3.5, a una chiesa che si chiamava Sardi, aveva il nome di essere vivo, invece era morto, Apocalisse 3.1. A verso 2, Angelino va lì, verso 2.
Apocalisse?
3.2.
3.2. Sii vigilante e rafforza il resto che sta per morire, perché non ho trovato le tue opere perfette davanti al mio Dio.
Altro?
I agree.
Sono d'accordo.
È d'accordo.
Più va breve bene. Di così.
Va bene, allora in conclusione, il punto è, molti cristiani saranno cancellati dal libro della vita perché non erano nel libro dell'agnello, cosa che nelle chiese non insegnano. Chi di voi ha mai sentito una chiesa insegnare Apocalisse 3.5 se, com'è che dice Apocalisse 3:5? Chi vince sarà dunque vestito, eccetera, e non cancellerò il suo nome dal libro della vita. Quindi per vincere, per non essere cancellata, devi vincere. È inutile che andiamo a raccontargli le storie della nonna davanti al tribunale di Cristo. Io sono cattolico, io sono evangelico, io sono bla bla. Al Signore non gli interessa un fico secco di quale baracca vai la domenica mattina. Sono baracche. L'unica chiesa vera è Gesù, Spirito Santo. Dice, chi vince non cancellerò il suo nome. Ma qui c'è una cosa che nelle chiese non insegnano, perché quando i pastori arrivano a questa scrittura, chiudono la Bibbia, vanno al Deuteronomio, vanno al Vecchio Testamento, vanno alla Genesi, dice no. Qui scherziamo, non possiamo insegnare queste cose. Qualunque chiesa, non l'ho mai sentito nessuno nella mia vita, ma nessuno, ho avuto insegnanti anche buoni, nessuno mi ha insegnato questo. È una rivelazione che Gesù mi ha dato molti anni fa, nel 1992. Quando sono andato a Europa orientale. Ok, comunque non è che sto dicendo la mia rivelazione, io non conto niente. Sto solamente dicendo che Gesù ha detto al giovane ricco, Gesù ha detto, Matteo 19, ha detto, segui la legge e vivrai. Se tu segui il Vecchio Testamento, vivrai nel libro della vita. Dice, no, ma io cosa mi manca? Cioè, è come dire, in altre parole, come entro nel libro dell'agnello? Come entro come sposa di Cristo? E Gesù dice, tu vuoi essere perfetto? Ecco, bingo, hai capito. E allora devi abbandonare tutto il gruzzolo, tutto il tuo idolo dei soldi, tutti i tuoi operai che stai sfruttando, eccetera. Dai tutto ai poveri, seguimi e sarai benedetto, sarai uno dei discepoli. E allora lui non ha voluto. Allora, in conclusione, quello che sto cercando di dire, le chiese sono piene di gente che sono sul libro della vita, che lodano i pentecostali, protestanti, cattolici, che sono sul libro della vita, veramente, amano il Signore, lo amano, come il giovane ricco di Marco capitolo 10, Matteo capitolo 19. Amavano il Signore, amavano Mosè, lui amava Mosè, la legge. Oggi nelle chiese amano Mosè, cioè il loro pastore. Però cosa gli manca per essere perfetti? Non vogliono entrare nel libro dell'agnello, non vogliono fare quello che Gesù ha detto al giovane, abbandona tutti i soldi e seguimi. Gesù parlava dei soldi, in quel caso sì, in altri casi invece erano altre cose. Va bene, in altri casi era adulterio, in altri casi era un peccato, in altri casi erano... Ognuno c'ha un peccato diverso che il diavolo usa per fermare la salvezza di Cristo. Salvezza di Cristo, attenzione, libro dell'agnello, non il libro della vita, quella è la salvezza di Mosè, Vecchio Testamento. Io non so se sono chiaro, Angelina, perché sì, questa è una cosa molto misteriosa nelle chiese.
Sì, però chi vuole approfondire, abbiamo spiegato anche meglio nel corso biblico.
Ecco, va bene. Il punto che sto cercando di fare, le chiese sono piene di gente che scalda panche, che quando arriverà l'anticristo, seguirà l'anticristo, prenderà il marchio, così come le chiese di Germania, ma 90%, le chiese d'Italia, ma 90%, seguivano nazifascismo e prendevano il loro marchio, marchio fascista, marchio nazista. Dio è con noi, dicevano. Quindi ecco cosa sto cercando di dire. Il fatto che le chiese sono mezze morte non è solo una cosa che diciamo per offenderle, è che sta arrivando il marchio, questa gente sarà marchiata. Così come il nazismo ha marchiato i tedeschi, il fascismo ha marchiato gli italiani, avanti. E tante altre nazioni oggi, americanismo, islamismo, eccetera. Capito? Larga la porta che va alla perdizione, stretta la porta che va dal Signore. Questo sto cercando di dire, svegliamoci, non stiamo qui, il nostro pastore fratello Giuseppe, siamo a posto, tutto quel che devo fare è grattarmi la pancia, battere le mani e dirgli bravo. No, caro, il tuo giudice non è fratello Giuseppe, è Gesù. Non importa se appartiene alla mia chiesa o un'altra. Se non siamo in comunione con Gesù, se non abbiamo dato il cuore a Gesù, è meglio una nonna di 95 anni che ha dato il cuore a Gesù e che non sta facendo quasi niente per il Signore perché non può andare per le strade a cercare pecorelle, non riesce più a camminare. Preferisco una così che dà dal cuore Gesù che non un arzillo cristiano che grida in lingue o senza lingue, che c'ha il nome sulla panca e che è sempre pronto a gridare alleluia. Quindi non è, va bene. Ok, torniamo al punto. Dove eravamo, Angelina?
Al come riconoscere il marchio della bestia.
E quando te lo mettono sulla mano destra o sulla fronte, quello è il marchio della bestia.
Ma è troppo tardi. Noi vogliamo riconoscerlo prima, tu grazie.
No, quando vogliono metterlo. Ecco. Sì. Guarda, Proverbi 22, Angelina, vai lì. Verso 3.
L'uomo accorto vede venire il male e si nasconde, ma gli ingenui tirano avanti e ne subiscono le conseguenze. Proverbi 22, verso 3.
Matteo 25. Quindi i cristiani che non si preparano ne subiranno le conseguenze. Io non ho paura della morte, ma tu sei uno stolto. Perché verranno a mettere marchi a tuo figlio, stolto, doppio stolto. Vuoi morire, muori, problema tuo. Vuoi prendere il marchio? Terribile. Ma lo mettono anche i tuoi figli, no? Cieco. No, frate Giuseppe dice prepararsi. Noi siamo coraggiosi, non abbiamo paura di niente. E quando vengono lì, adesso ti portano i bambini per metterli in una scuola, per dargli una siringata, per così. Cosa farai quando faranno così col marchio della bestia? Quando c'è stata la pandemia, come facevi a evitare di mettere le siringate? Io me ne sono venuto in Sud America, ciao. Ciao, buonanotte ai suonatori. Tutto bene qui, che qui la gente ragiona ancora un po'. Qui puoi barcamenarti. In Europa molto, molto, moltissimo meno. Ecco, Matteo 25, Angelino 1 a 4.
Allora il regno dei cieli sarà simile a 10 vergini, le quali, prese le loro lampade, uscirono a incontrare lo sposo. 5 di loro erano stolte e 5 avvedute. Le stolte, nel prendere le loro lampade, non avevano preso con sé dell'olio, mentre le avvedute, insieme con le loro lampade, avevano preso dell'olio nei vasi. Matteo 25, versi 1 a 4.
Quindi vi sono certe chiese che, come le vergini stolte, invece di studiare la Bibbia e la profezia, ascoltano solamente i loro falsi profeti, nient'altro. Cioè la reinterpretazione della parola. Va bene? E cioè ascoltano i falsi profeti che il maligno, il diavolo, ha infiltrato in tante chiese, con lo scopo di sviare queste chiese, ingannarle, così che non si preparano. Una strategia, andiamo a Geremia 27, guarda. È una strategia del nemico vecchia di millenni. Leggi Geremia 27, 9, 10.
Voi dunque non ascoltate i vostri profeti, né i vostri indovini, né i vostri sognatori, né i vostri pronosticatori, né i vostri maghi che vi dicono: non sarete sottomessi al re di Babilonia. Essi infatti vi profetizzano menzogna per allontanarvi dal vostro paese, perché io vi cacci e voi periate. Geremia 27, versi 9 e 10.
Il Signore qui mette alla pari i profeti di Israele, dei tempi di Geremia, con gli indovini, i sognatori, i pronosticatori, cioè i tarocchi, i maghi, sono allo stesso livello, solo vestiti da profeti ebrei. Oggi si vestono da pastori di chiesa. Falsi profeti delle chiese non lo sanno, ma sono usati dal maligno perché queste chiese cadano nella trappola della tribolazione dell'Anticristo che viene, ma il Signore li giudicherà e li punirà a questi falsi profeti per come si meritano. Perché questi falsi profeti stanno lottando perché le chiese non si preparino e cadranno nella trappola come il tempo del nazismo e del fascismo, Germania e Italia.
E ci sono quelli che profetizzano in linea con la parola di Dio, oppure hanno sogni, rivelazioni, avvertimenti in linea con la parola per prepararsi ed essere pronti, eppure non li ascoltano neanche quelli che danno le profezie vere.
Non stanno ascoltando Dio, come fanno ad ascoltare loro?
Tanti di voi, fratelli, che ci inviate sogni e avvertimenti che il Signore vi dà. Per esempio, li riceviamo sempre. Anche ieri è arrivato questo messaggio da Maria. Posso leggere un sogno che ha fatto?
Sì, sì.
Buongiorno e pace a voi della Chiesa dello Spirito. Che Dio nel nome di Gesù vi benedica. L'altra notte ho fatto un sogno strano. Ero a casa con gli altri due figli, le nipoti e mio marito, pronti per uscire per delle commissioni, già con giubbotti addosso, e io, come al solito, quando esco, con la borsa con dentro anche i documenti personali. Ad un tratto, istintivamente, questo nel sogno, andavo a guardare fuori da dietro i vetri del balcone e vedevo un caos fuori. Gente che correva come se fosse inseguita, chi prendeva a destra, chi a sinistra, e in mezzo invece altri che camminavano come dei robot, tutti verso sinistra. Allora capivo che era arrivata l'ora di scappare. E dicevo ai miei familiari che era arrivata l'ora di lasciare tutto e uscire per andare verso le montagne. Dicevo a loro, che chiedevano come mai io agivo così. Dicevo, vi ricordate che vi ho sempre parlato degli ultimi tempi che ha profetizzato Gesù in Matteo 24, 15 e 16? Avete creduto alla parola? Adesso è l'ora di scappare. Lasciate tutto, compreso i cellulari, perché ci rintracciano e uccidono. Io ho fede in Gesù, abbiate fede anche voi. E mi sono svegliata in piena notte ringraziando Gesù e lodandolo. È un sogno che mi è rimasto impresso ed è stato così vivido che ancora lo sento dentro il cuore. Vorrei sapere da fratello Giuseppe cosa ne pensa. Grazie, vi abbraccio e prego sempre per voi e per tutti i fratelli del mondo. Che Dio nel nome di Gesù vi benedica sempre. Maria.
Allora, come la vedo io personalmente, è che questo è un sogno profetico, non c'è dubbio. Perché? Padre Giuseppe, come fai a dirlo? Lo dico perché è basato sulle scritture, ecco perché lo dico.
Sì.
Io tutto giudico dalle scritture. E qui vediamo che dice, camminavano come dei robot tutti verso sinistra. La sinistra è una cosa politica. Cioè il marxismo è una cosa che il diavolo userà per prendere il mondo. Ci ha tentato con le destre, ci ha tentato col fascismo, non ha funzionato. E adesso prova le sinistre. E adesso è tutto a sinistra. La maggioranza delle nazioni europee sono tutte socialiste. Lenin diceva che il socialismo è un passaggio obbligato per arrivare al comunismo. Va bene, i socialisti sono tutti marxisti. E poi qui, quindi preparatevi che tutti quanti, che il comunismo, marxismo, socialismo, c'ha tutti i numeri per mettersi in ginocchio davanti all'anticristo e adorarlo, c'ha tutti i numeri. Ateo, non crede in Dio, eccetera. Poi tu dicevi alla tua famiglia, vi ricordate che io ho sempre parlato degli ultimi tempi che ha profetizzato Gesù in Matteo 24? Avete creduto la parola? Adesso è tempo di scappare, lasciare tutto, compresi i cellulari, perché attraverso di quelli vi rintracciano, eccetera. Però apparentemente, come sempre, come di solito avviene, sembra che nessuno ti ascoltava. E poi dice, mi è rimasto impresso, è stato così vivido che ancora lo sento dentro, il cuore. E in effetti il Signore non vuole che lo dimentichi. È così, siamo come noi e altro come noi, meglio di noi, ma non tanti, pochissimi. Siamo un po' come Noè con l'arca e quelli che ci vedono ci prendono in giro. Gesù ha detto, verrà come il diluvio e trascinerà via tutti. Il mondo prendeva in giro Noè. Questo costruisce un'arca, una barca grande che non ha mai piovuto prima e questo pazzo dice che deve piovere. Piovere così tanto che alzerà questo palazzo di tre piani, perché l'arca era fatta in tre piani, c'erano tre livelli. E beh, però tutti lo prendevano in giro, come adesso le chiese ci prendono in giro. Attualmente quelle che ci prendono in giro a noi, la nostra chiesa, non è il mondo ateo, sono le chiese. I peggiori atei sono nelle chiese, sono quelli che, come il tempo dei giudei, Gesù è venuto e i giudei erano un branco di atei. Le chiese, il cristianesimo è stato perseguitato mica dal mondo ateo, mica dal diavolo, dai giudei. Il nostro problema principale qui non è solo il diavolo, ma tante volte molto di più le chiese, che fanno la parte del diavolo. Persegue, tutti vedono, ti vedono che sei libero per Gesù, vivo per Gesù, attivo per Gesù e ti perseguitano, che sono invidiosi, gelosi. Come ti permetti tu di profetizzare? Gli unici profeti siamo noi. Cosa vai in giro a predicare Gesù? Che, capito? Oggi il problema non è non è tanto il diavolo e gli atei, ma sono le chiese. Gesù è stato perseguitato, tradito e fatto crocifiggere dalle chiese, dalle sinagoghe. Guardatevi da questa gente. Sono pericolosi, statene lontani. Noi abbiamo timore a evangelizzare certe chiese per il male che ci faranno. Usate saggezza, fratelli. Però dentro, come ha detto Gesù, chiesa di Sardi, Apocalisse 3.1, dice dentro di te, nella tua chiesa, ci sono alcuni vestiti di bianco. Ci sono le pecore di Gesù anche in queste chiese a mezza morte. Avanti, Angela, nel nome di Gesù.
Vado a un'altra notizia?
Sì.
Green Report. L'Ucraina rivuole la bomba atomica, ma Washington dice no. Nel paese di Chernobyl si vuole risuscitare anche il nucleare militare.
Allora, questo è un articolo del Green Report, diversi giornali ne hanno parlato, e del 2017. Già nel 2017 l'Ucraina voleva la bomba atomica. Perché? Per ricattare la Russia.
Ma dice rivuole, vuol dire che l'aveva prima? L'Ucraina aveva una bomba nucleare?
Sì, sì, aveva un sacco di missili.
Almost 2,000 atomic bombs.
Dice John, aveva quasi 2,000 testate
1,900. Nucleari. They were Russian, but after the Soviet Union collapsed, they ended up with 1,900.
Non erano ucraine, queste erano, appartenevano alla Russia.
A patto di Varsavia.
Yeah, but since they split, it belonged to Ukraine.
E poi dopo che si sono separati, appartenevano a Ucraina.
Cioè gli armamenti nucleari sovietici che erano stazionati in Polonia, in Cecoslovacchia, Ucraina, in Bielorussia, cioè questi qui se li sono tenuti, no, gli ucraini. Infatti hanno fatto un patto, però dice l'Ucraina vuole la bomba atomica, la voleva nel 2017, adesso la vuole ancora, però Washington gli ha detto di no. È stata una delle poche decisioni giuste che l'America ha fatto. Tutti stanno cominciando a scaricare l'eroe Zelensky in questi giorni.
Mm-hmm.
Zelensky ha fatto lo sbaglio di confondere le lusinghe politiche finora ricevute per vera e sincera amicizia. Questo ha creduto alle lusinghe dei politici europei, americani. Cioè questo attore, per molti versi è diventato una vittima, nonostante tutto. Non aveva capito che la politica si basa sull'egoismo, sugli inganni, sullo strumentalizzare altri per i propri scopi di potere. Zelensky non l'aveva capito. E adesso tutte le promesse che gli avevano fatto, adesso basta, si sono fermati, non lo vogliono neanche più in Europa, eccetera. Cioè non conta più niente Zelensky o l'Ucraina, era solo strumenti da usare contro la Russia, ma non ha funzionato, per cui adesso stanno scaricando Zelensky e l'Ucraina. Va bene, e tutte le promesse fatte adesso le ritirano ad una, cioè chi vuole un neonazista che ha perso la guerra? Nessuno. Chi? Neonazista, cioè una cosa bollente, dà fastidio anche la politica interna, tu difendi i nazisti, cioè. In più c'è anche il KGB che lo tallona a Zelensky, per eliminarla non appena che la CIA e il servizio segreto ucraino smetterà di proteggerlo. Per questo che lui non può permettersi che la guerra finisca, perché lui finirà anche lui insieme alla guerra. Ha tirato troppo la corda e ora sta iniziando a rompersi, va bene? E anche qui abbiamo un articolo qua dalla, cosa dice la Germania qua? Vai il Independent.com.
Germany's Merz says Ukraine joining Europe in 2027 not possible.
Capito, la Germania che prima faceva la bocca grande per aiutare l'Ucraina, perché noi amiamo gli ucraini, oh amici nostri.
sì.
E adesso Merz, che è uno dei più grandi guerrafondai, dice Merz che l'Ucraina unirsi all'Unione Europea nel 27 non è possibile, perché devono sganciare una montagna di soldi per aiutare questa gente. Capito? Infatti la Russia gli ha detto sì, ma è buono che l'Ucraina si unisca alla Unione Europea, così la fa affondare ancora di più. Va bene, allora i politici praticamente, non solo Merz, ma anche gli altri, tolgono la maschera del finto amore per l'Ucraina. In realtà non sono mai stati interessati ad aiutare questa nazione, ma solo a pagarla come mercenari e darle armi per fare il lavoro sporco di andare a morire in guerra contro i nemici russi. Questo è Bruxelles, l'America. Perché la Russia ostacolava, e ora più di prima, va bene, alle loro smanie di globalizzare il mondo, cioè Bruxelles, America. Se veramente l'Occidente amasse gli ucraini, la prima cosa che farebbero sarebbe di accettare le loro richieste e farli entrare nell'Europa. Va bene, ma non lo stanno facendo. E adesso l'Ucraina deve indebitarsi per pagare le armi per combattere i russi, comprare armi dall'America che ripaga l'Europa, che si prende le garanzie sul territorio ucraino. Quindi è un circolo mostruoso. E quando la guerra finirà, dell'Ucraina rimarrà uno scheletro. Tutti si sono presi qualcosa. La Russia perché ha vinto la guerra, l'America perché ha dato le armi, l'Europa anche. E allora, siccome l'Ucraina di soldi non ce n'ha più, deve vendere le terre all'Occidente, all'Europa e all'America. E allora, infatti, Zelensky fu eletto nel 2019 per via delle sue promesse di fare la pace con la Russia. Ma poi Zelensky si toglie la maschera, si rivela neonazista e che vuole fare la guerra a tutti i costi contro la Russia. Il resto sappiamo come è andata a finire. E allora vediamo che Gran Bretagna, Francia e Germania, specialmente la Germania che è la guida dell'Europa, lo vediamo in Ezechiele 38, la Germania Gomer guida l'Europa, si stanno avvicinando adesso al blocco orientale, cioè la Cina, non dico la Russia perché ufficialmente sta facendo la guerra con la Russia, però si stanno avvicinando alla Cina e poi anche all'India. Guarda, qui c'è la notizia dell'India. Guarda, qui c'è newspaper, the conversation. Cos'è che dice?
India-Europe free trade agreement. What the mother of all deals between India and the Europe means for global trade.
Ecco, qui altri giornali, Reuters, The Guardian, The Wall Street, parlano tutti di tutti i patti che l'Europa sta facendo, in questo caso qui con l'India. Mm-hmm. Quindi siccome le cose non vanno a bacchetta, non vanno per bene con l'America, loro se ne vanno in Oriente. E guarda caso, questo è quello che la Bibbia ci dice, che l'Europa si sposterà a Oriente.
E questo per via delle tasse che Trump ha messo?
Per via delle tasse e anche del fatto che Trump non vuole più aiutare l'Europa nella guerra in Ucraina contro la Russia, e l'Europa vede che l'America non va per conto suo. E qui vediamo Van der Leyen e anche il presidente europeo della Commissione che stringono la mano al primo ministro indiano. Ecco, qui c'è il DW.com, il giornale tedesco.
È Deutsche Welle questo.
Deutsche Welle.
Europe, India set for historic trade deal amid US tariffs.
Ecco, anche Reuters dice l'India toglierà le tariffe nelle loro commerci con l'Europa. Ecco, insomma, stanno facendo un sacco di patti. Cioè, perché è importante, dice la fratella Giuseppe, è noioso. Non è noioso. Qui si sta spostando il baricentro, il centro del mondo, dall'Europa America ad Europa Oriente. Forse non molti lo capiscono, ma questo è una profezia del tempo della fine, che sono tanti anni che noi ne abbiamo parlato. Dunque l'America, loro mettono tasse, tariffe e spingono il mondo a allontanarsi da lei. Infatti l'America, se scegli di qua è un disastro, scegli di là è peggio. Cioè praticamente la NATO, il fronte occidentale, sta franando da tutte le parti. Cioè l'Europa va a fare, hanno fatto anche un viaggio, che è Kramer, l'inglese, ha fatto un viaggio in Cina per mettersi d'accordo con la Cina, e Trump dice no, e Trump sta parlando di fare la guerra con la Cina per Taiwan, eccetera. Il mondo occidentale non è che crollerà, è già crollato. Per questo che non parlano più di fare la guerra contro la Russia. Come fanno? La Russia è una nazione, non è grandissima, però sono sempre 140 milioni di abitanti, è sempre l'esercito, il secondo esercito più grande del mondo, convenzionale, e nucleare il primo. Cioè, anche se tornasse Biden, cosa può fare? Non possono fare la guerra contro la Russia. La Russia è unita. L'Occidente sono un sacco di burattini divisi che fanno finta di essere uniti. Quindi, in certo senso, cioè l'America e l'Europa che si dividono è un po' è buono in certo senso, perché il mondo si allontana dai tentacoli della piovra finanziaria occidentale, è una piovra. Però l'alternativa alla fine non sarà molto migliore, perché il mondo cadrà persino in peggio nei tentacoli dell'anticristo che viene.
Sì.
Insomma, in una maniera o nell'altra, in maniera o nell'altra, disastro. Guarda, leggi solo 24 ore. È un che sta citando il giornale New York Times. Cosa dice?
Trump cede la leadership sull'economia globale, vince la Cina.
Quindi i giornali dicono che l'America non c'è più la leadership globale. E TGCom 24 cosa dice, Angelina?
Cina e Gran Bretagna rilanciano le relazioni bilaterali. Imperativo avere più dialogo.
Ecco, qui c'è il primo ministro inglese Cramer che stringe la mano a Xi Jinping, il presidente cinese. Va bene, quindi tutti stanno andando a Oriente, quindi stanno scaricando l'America, perché il Gorbaciov americano Trump sta praticamente distruggendo l'unità occidentale. Trump non lo capisce, ma chi conosce la profezia, sì, sono anni che lo stiamo dicendo, anni che diciamo che l'Europa si staccherà dall'America. È vero o no? E quando lo dicevo la gente rideva, cosa? Ma guarda, adesso succede, adempito, sono anni che il Signore ce lo dice. Chi conosce la profezia può notare che è straordinario il modo in cui i più importanti eventi politici mondiali tutti puntano nella stessa direzione, che l'Europa si sta avvicinando al blocco est, non ci sarà più Europa-America, ma piano piano, non sarà oggi, non sarà domani, ma piano piano ci sarà Europa, Russia, Cina.
Ed ecco che non è che fanno accordi con la Russia, perché la Russia è il nemico, ma fanno accordi con il blocco russo, l'India, la Cina, i paesi BRICS che fanno parte del blocco russo.
Sì, non è proprio un blocco unito, ma collaborano. E diciamo, la Russia fa parte dei BRICS, ma i BRICS però non saranno parte delle 10 nazioni che seguiranno Magog, però collaboreranno. Io non credo che Trump capisce le profezie come neanche le capiva Gorbaciov, però Trump è, secondo me, il Gorbaciov dell'Occidente, che senza saperlo sta distruggendo il blocco occidentale, dicendo America first, prima di tutto l'America, interessi americani, cioè praticamente sta smantellando tutto, la NATO, eccetera. Però cosa fa il Signore? Il Signore li giudica tutti, uno dopo l'altro, prima giudicherà l'Europa, poi l'America, alla fine la Russia di Magog, va bene? E ultimo, prima del millennio, sarà il turno dell'Anticristo, il capo di Magog, la cosiddetta bestia, che deve venire presto, va bene? E allora, cioè, ogni blocco, piano piano, Dio li giudica, li punisce, va bene? E poi alla fine Dio giudica l'Anticristo, la bestia, Gog, leggi l'Apocalisse 19, e chiudi, possiamo fermare qui. Apocalisse 19:20 devi andare.
Ma la bestia fu presa,
cioè l'anticristo,
e con lei fu preso il falso profeta,
questo religioso che unirà le religioni mondiali. Io dicevo, questo falso profeta che sarà un capo di una chiesa mondiale, secondo me, che praticamente è quello che il vescovo, si chiamava Müller, vescovo Müller, un tedesco luterano che ha offerto la chiesa luterana tedesca su un piatto d'argento a Hitler. Lo chiamavano il vescovo del Reich. E quindi ci sarà un capo cristiano, che sarà protestante, che sarà cattolico, quello che è, secondo me cattolico, perché loro hanno un capo, e lui offrirà al diavolo, all'anticristo, il cristianesimo mondiale su un piatto d'argento. Uscite dal cristianesimo della domenica mattina, unitevi al cristianesimo di Gesù Cristo, quello che adora nella casa e che va dappertutto a dare il Vangelo ai perduti, non a sedersi sulle panche. Avanti Angelino con Apocalisse 19:20.
Ma la bestia fu presa, e con lei fu preso il falso profeta che aveva fatto prodigi davanti a lei, con i quali aveva sedotto quelli che avevano preso il marchio della bestia e quelli che adoravano la sua immagine. Tutti e due furono gettati vivi nello stagno ardente di fuoco e di zolfo. Apocalisse 19:20.
Gloria a Dio, ho finito questo punto. Cioè il punto di questo messaggio che ho dato qui è che le notizie grandissime che il mondo non se ne accorge, ma l'Europa, il fronte occidentale si è distrutto. Dove? In Ucraina. Cioè, non avendo la Russia perso in Ucraina, ma siccome sta vincendo, già vediamo the aftermath, vediamo le conseguenze dell'Occidente che perde la guerra in Ucraina. Conseguenze che l'Occidente si stanno rivoltando uno contro l'altro. Ieri sera per la prima volta ho visto un video della Kallas, c'è la Kallas, lei era la prima ministra dell'Estonia, no? E che adesso è la presidente degli esteri e la ministra degli esteri dell'Europa, la Kallas, è famosissima perché è una guerra fondaia questa. E la Kallas, dato diverse fonti giornalistiche, non troppe, dicono che lei ha chiamato von der Leyen dittatrice, dittatrice, perché Kallas voleva appuntare e mettere una persona importante in una carica, e von der Leyen ha detto di no. E praticamente la Kallas accusa von der Leyen di accentrare tutto il potere su di lei. Quindi il fronte occidentale, fratelli, si sta sgretolando. No, non lo capirete leggendo la stampa, quella della sera, queste sciocchezze qua. Quelli lì appartengono alle multinazionali e devono dire quello che le multinazionali vogliono dirvi, no? Ma bisogna mettere insieme un po' di qui e un po' di là, seguire le notizie. Per capire che succede in Europa devi leggere i giornali indiani, per capire che succede in America devi leggere i giornali europei, per capire che succede in Europa devi leggere i giornali americani. Per capire quello, volete capire quello che succede dappertutto, sì o no?
Sì.
E cosa devi leggere? Risposta esatta, vinci una benedizione. Per capire tutto devi leggere la Bibbia. Angela, domande o passo e chiudo?
No, va bene così. Credo andiamo a parlare di qualcosa più bello, per esempio dell'evangelizzazione che abbiamo fatto nella zona degli incendi. Probabilmente sapete dalle notizie, fratelli, ci sono incendi in varie parti del Sud America, compreso in Argentina, Cile, Brasile, e siamo andati in alcune di queste zone per visitare le famiglie e le vittime, ed è stata un'esperienza indimenticabile. Certo, alcuni di voi che ci conoscete da anni sapete che l'abbiamo fatto tante volte. Tante volte siamo andati negli anni passati per visitare famiglie che hanno perso tutto, per aiutarle, evangelizzarle. Per ogni volta è un'esperienza fresca, indimenticabile. Dio ci aiuti. La cosa bella è che a ogni passo, anche mentre guidavamo, stavamo parlando di Gesù, evangelizzando qualcuno. Per esempio, stavamo guidando sull'autostrada per arrivare a quella zona. Fratello Giuseppe così parlava: ah, quando arriviamo al pedaggio,
al casello,
chiediamo loro di lasciarci passare gratis. E mostreremo il furgone carico di viveri che stiamo andando a distribuire per aiutare le vittime.
Sì, non gli chiediamo un'offerta, ma almeno che non ci facciano pagare.
Ma voi conoscete fratello Giuseppe e lui sempre scherza e fa questi commenti. E noi tutti nella macchina, ma sì, adesso anche il casello ci fanno passare gratis.
Fratello
noi tutti,
Giuseppe il fanfarone.
Lui che sempre scherza, noi increduli, ma queste cose non si danno gratis perché sono delle tasse messe dal governo così fisse. Non puoi evitare quelle tasse.
Yeah, the little pay toll person, he can't change what the rules are.
E quello piccolo lavoratore che è nel in the little box... che sta lì
nel casello.
Nel casello non è che può fare eccezioni e non farti pagare, quelli devono seguire le regole. E quindi noi tutti nella macchina, ma queste sono esagerazioni, non si può fare. E poi arriviamo al primo casello, al pedaggio, e fratello Giuseppe non ci prova neanche perché l'abbiamo scoraggiato. Lui paga. Lui paga al casello.
Colpa vostra.
E dopo che ha pagato, riceve il bigliettino e chiede alla donna lì, ma noi andiamo come volontari nella zona lì, stiamo viaggiando lì per aiutare le persone, non ci fate andare gratis.
Guardate dentro la macchina, furgoncino carico di viveri.
È sorpresa.
Lei guarda e dice, è vero.
Questa donna guarda, dice, ma è vero che andate lì, allora ci fa andare gratis, ci dai i soldi? Ci ridai i soldi che abbiamo pagato? E noi tutti sorpresi, ma no, non si può, non si può che ti fa andare gratis.
Gente
al casello.
Di poca fede, perché avete vero. Dubitato, voi così sarete sempre in bolletta sparata.
È vero.
And she said, be sure to put the flag so that the others will give it to you for free.
E poi ci ha dato un bel consiglio, ha detto, sapete come dovete fare per passare il prossimo pedaggio gratis? Mettete una bandiera così visibile, così si sa che state andando nella zona
bandiera dell'incendio. Nazionale.
Sì.
In Italia sarebbe il tricolore.
Ci ha insegnato come fare. Ma poi fratello Giuseppe l'ha evangelizzata e si è fatta una fila dietro di noi di macchine che aspettavano, ma non importa, noi abbiamo evangelizzato quella donna e anche pregato per ricevere Gesù. Ha pregato, ha ripetuto la preghiera per ricevere
sì,
la
sì.
salvezza.
Una donna molto dolce.
E ha detto, Gesù mi sta cercando.
Ha detto, Gesù mi cerca, Gesù mi cerca. Quindi... Sì. Cioè, non guardate, cioè, di dietro quella divisa di magari un grande autorità intransigente, c'è un piccolo cuore di pecorella che batte. Voi dovete mirare a quello.
E non pensare mai con la mente carnale, come abbiamo fatto noi. Quella tassa non si può evitare. Dio non può fare quel miracolo. No, non pensare mai così.
Ma se Gesù dice, se Gesù ha sgridato i suoi discepoli che non... perché non hanno fermato la tempesta.
Sì, è così. Non pensare mai... che la mente carnale sempre ci blocca, ci scoraggia, ci dice non è possibile, ma...
In fact, then the,
sorpresa per noi tutti.
In fact, the next pay toll we went to, he said no. The first
Infatti,
one.
Adesso con fede siamo andati al prossimo pedaggio.
Andiamo! Viene fuori uno grande, grosso.
Sì, arrivati al prossimo.
And he, you know, very generous hearted, you know, always think of everyone else, he said no.
E questo, molto generoso tra virgolette, ha detto no, io non vi faccio passare gratis.
Dice, ho capito tutto, la risposta è no.
Non si può. E noi, ma guarda, c'è la bandiera, guarda la macchina piena di viveri, guarda che stiamo andando proprio in quella zona, siamo in quella direzione. E lui, qui non si può. E noi insistendo, ma l'altra donna ci ha fatto passare gratis. Lui, no, qui non si può, qui dovete pagare.
Qui non passa lo straniero.
E quindi abbiamo pagato.
Yeah.
Allora
abbiamo pagato e... quanto è costato? 80 centesimi. Costato.
No, è stato poco, non è stato veramente per i soldi.
80 centesimi di euro. Parliamo
sì.
in euro che se voi non capite. Sennò.
Non è stato per i soldi, ma un principio che, guarda, dobbiamo aiutarci uni gli altri perché c'è bisogno.
Guarda, guarda, noi
mondo.
Stiamo andando a scaricare, dare tutti questi viveri, eccetera, e voi ci fate anche pagare, scusate.
Sì.
Fa niente, qui si paga o non si passa. Era il principio, non era mica però. 80 centesimi li avevamo.
I should hope so.
Cioè non siamo così disastrati, siamo più disastrati di quell'incendio, di quello dell'incendio.
No, but, then on the way back we came to the same guy.
Però adesso saltiamo al ritorno, siamo arrivati sfortuna lo stesso.
Siamo tornati al ritorno.
Stesso
dopo.
Tizio al casello.
Siamo stati due giorni, dormito una notte là.
And so,
e c'era lo stesso tipo. E poi, ma abbiamo l'appuntamento
oh,
con
no.
questo.
And he was the same guy.
E l'abbiamo chiesto di nuovo, Giuseppe.
And he never done, doesn't give up.
No, non si rende, Giuseppe.
Non si arrende.
Non si arrende. E le ha detto, ma guarda che stiamo venendo dall'incendio, abbiamo fatto questo, quell'altro, guarda la bandiera, ci fai passare gratis? Quello qui non si può. Qui
almeno la bandiera la vuoi guardare? C'è niente qua, o si qui paga non si o non si passa.
E ha ripetuto di nuovo, qui no, e insisteva. E Giuseppe anche lui insisteva, ma no, noi abbiamo
fatto.
Era di
nuovo 80 centesimi.
Sì, e veramente non era per i soldi, ma solo perché questo uomo era una nota stornata. Tutti erano...
Una nota stonata.
Stonata. Tutti erano solidari, tutti volevano aiutare. Era un'atmosfera bellissima tutto questo viaggio, e lui no.
Viaggio di miracolo, adesso vi racconteremo qualcuno.
Quindi era più per insegnarlo che anche lui deve aprire il cuore.
Sì.
Perché è possibile, sapevamo dall'altro pedaggio, è possibile.
Cioè, quando tu chiedi di passare gratis, apri l'opportunità di evangelizzare.
E sorpresa, quindi, questo uomo si è arreso.
Non poteva più, ormai ha registrato il biglietto, tutto era pagato.
Però ha ridato i soldi a Giuseppe. Ha
con
detto,
abbondanza.
Ha dato anche in più.
Ha dato, ma di tasca sua.
20 centesimi in più,
sì,
ti ha dato.
Sì, 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 sì.
E siamo passati gratis. Quindi al ritorno ci ha fatto passare gratis.
Sorrisi, tutto, benedizioni. Gloria a Dio.
E anche gli altri caselli abbiamo fatto sempre.
E tutti
gratis.
Gli altri caselli ti erano anche cari, però.
Alcuni sì, sull'autostrada.
È
sì.
La stessa situazione e non abbiamo pagato niente. Anzi, abbiamo evangelizzato ogni casello, pregato con loro.
Sì.
Grazie Gesù.
Bello, bello. Comunque siamo andati in questa zona dove c'erano, sì, 130 famiglie con le case bruciate e non conoscevamo questa zona, prima volta che siamo lì, non sapevamo nessuno, ma comunque ci siamo fermati in un negozio di viveri, di alimentari per chiedere direzioni, per chiedere consigli. E abbiamo incontrato persone così dolci, disponibili, così jumping to help.
Che è pronti ad aiutare.
Sì, e hanno fatto delle telefonate in giro in quella zona, nel villaggio dove c'erano le vittime. Hanno chiamato ai dottori, ai veterinari, ai pompieri per chiedere direzione dove guidarci. Ed è stato veramente la mano di Dio.
Dov'è che erano le case bruciate?
È stata la mano di Dio perché hanno spiegato che ok, il fuoco è iniziato 10 giorni fa, è durato come 6-7 giorni, poi lo hanno spento, però sono bruciate 130 case e di queste 130 famiglie che sono rimaste senza niente, alcune hanno ricevuto aiuto, specialmente quelle che erano sulla strada principale.
Anche sono morti una ventina.
Però poi nelle zone più remote, dentro il bosco così, ci sono famiglie che non hanno mai ricevuto nessun aiuto. E siamo
andati a cercare quelle.
Siamo arrivati proprio a quelle famiglie, sì, che avevano più bisogno.
Abbiamo evitato dove tutti andavano, che c'erano anche delle colonne di 10-15 pick-up, furgoncini carichi di tutto che andavano con le bandiere fuori.
Sì.
Era bellissimo vederlo.
Sì. E quindi questa donna dal negozio, che si chiama Catalina, era così amorevole, così contenta di aiutarci, chiamava tutti al telefono per trovarci la strada dove andare e trovare queste famiglie.
E ha telefonato anche delle case incendiate dicendo guarda che vogliono venire da voi.
Sì, e poi anche lei ha pregato per ricevere Gesù, è stato Jasmine che ha pregato con lei.
Brava Jasmine.
È una donna meravigliosa che siamo ancora in contatto con lei.
A me abbiamo il telefono.
E poi abbiamo iniziato a visitare le famiglie, cioè una decina di posti. Abbiamo incontrato come 13-14 famiglie con le loro case bruciate fino alle fondamenta e sulla nostra pagina radio vedete le foto. Interessante, non sapevamo che questa era una zona di persone, di famiglie abbastanza ricche.
C'erano, sì, alcune erano molto ricche.
Alcune case erano impressionanti.
Di ricchezza.
Sì. E vedete lì le foto di quello che era la casa e cosa è rimasto, cioè niente. E poi... abbiamo dato un messaggio molto semplice a queste famiglie, perché è quello che avevano bisogno, di sapere che Dio ancora li ama, Dio non li ha abbandonati.
Ci venivano lì, ci guardavano, che succede? E allora abbiamo suddiviso in una dozzina di pacchi, e poi gli dicevamo, siamo venuti innanzitutto per darvi, e la cosa principale è darvi un messaggio che Gesù ci ha dato. Il messaggio è questo. E tutti ci guardavano in aspettazione. Che messaggio abbiamo? Il messaggio è questo, gli dicevamo. Non è stato Dio a bruciare la vostra casa, davvero. Che c'è gente che andava in giro a dire dobbiamo accettare la volontà di Dio, quello che Dio fa, accettiamolo, anche se la casa brucia. Gli dicevo, non è stato Dio
qualcuno ha detto
a bruciare la vostra casa, davvero, o a far morire le persone e i bambini che sono periti. Attenzione, è stato il diavolo, va bene, del quale Dio dice, 1 Pietro 5,8,
siate sobri, vegliate, il vostro avversario, il diavolo, va attorno come un leone ruggente, cercando chi possa divorare. 1 Pietro 5,8.
Va bene, il diavolo regna così nel mondo, distruggendo, ma il Padre ha mandato il Salvatore che viene a salvare quanti la sua salvezza accettano. E Dio aggiunge anche Apocalisse 20, verso 10, il diavolo che seduce il mondo sarà gettato nello stagno di fuoco e di zolfo, dove c'è anche la bestia, il falso profeta, e saranno tormentati giorno e notte nei secoli dei secoli. Questo è il messaggio che davamo a tutti quanti.
Ed è un messaggio molto semplice, veramente, ma così importante, perché qualcuno ha detto a queste famiglie, la tua casa è bruciata perché così piace a Dio. E allora le persone sentivano come se Dio è contro di loro.
Certo.
Allora neanche vale la pena costruire una nuova perché Dio non vuole. Dio mi ha bruciato
Dio
la casa.
Dio mi brucia anche l'altra.
Dio non mi ama, Dio mi sta punendo. Cosa sta succedendo? E piangevano. Ma quando siamo andati con questo messaggio, non è stato Dio, è stato il diavolo. Allora piangevano di liberazione, di gioia.
Sì,
Dio mi ama.
Dal pianto di tristezza passare accanto al pianto di gioia.
Sì.
E allora molti piangevano, infatti ci mostravano le foto delle loro case, e come detto alcune erano ville lussuose, cioè di quello che hanno perso. Quindi grande opportunità per evangelizzare riguardo il mondo che passa e che la nostra casa è in cielo.
Sì.
Come dice 1 Giovanni 2,17, il mondo passa con la sua concupiscenza, i suoi desideri malvagi, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. E allora pregavamo con tutti per ricevere la salvezza e abbiamo pregato con tutti. E Dio vi benedica, grazie di nuovo a quelli di voi che avete contribuito alle Bibbie, che abbiamo dato una Bibbia in ogni casa bruciata e che la maggioranza, quasi tutti, dice una Bibbia bruciata. Però qualcuno era riuscito a salvarla. Uno ci ha detto, la sola cosa che ho potuto recuperare è la Bibbia.
Sì.
E allora davamo le Bibbie a quelli che non le avevano, perché è importante lasciare la parola di Dio. E molti, quando ricevevano il Nuovo Testamento, lo baciavano tra le lacrime,
wow.
Lo stringevano al petto.
Oh,
è bellissimo, né? Grazie Gesù. Insomma, ci eravamo informati in anticipo di cosa queste famiglie avevano di più bisogno. Avevamo separato tutto quanto in una dozzina di pacchi per famiglie, una per famiglia, per quello che abbiamo potuto mettere insieme. Noi sappiamo che ciò di cui più hanno bisogno è Gesù, è il Signore, la sua parola, la sua guida, il suo conforto. Ma nel pacco c'era anche, abbiamo messo cibo, verdure, frutta fresca, ma anche cibo per i loro cuccioli, i cani che lì sono lì, non c'è niente da mangiare, no? Materiali igienici, anche femminili, e poi anche dentifrici, shampoo, materiale di pulizia, cose che ci siamo informati e abbiamo scoperto che questa è la lista delle cose più essenziali che gli mancavano. Poi c'era il camion del comune che passava e dava pacchi, sacchi di 25 kg di patate distribuiva, e c'erano delle famiglie che avevano niente e bollivano delle patate e mangiavano e facevano la cena con le patate.
Le bollivano fuori così all'aperto?
Sì, all'aperto, sì.
Facevano un fuoco?
La colazione, il pranzo con le patate.
Mm-hmm.
E questo il comune li dava. Abbiamo anche dato una piccola offerta in denaro per ogni famiglia e abbiamo chiesto di perdonarci che, cioè, gli serve se viva di tutto, compreso una casa. E ci ha chiesto perdono che era tutto quello che avevamo potuto mettere insieme. Loro con le lacrime negli occhi ci dicevano grati di non preoccuparci. Grazie Signore. E loro ringraziavano noi, ma noi vogliamo ringraziare voi fratelli che con le vostre decime offerte voi ci aiutate ad andare avanti, tutte cose volontarie, nessuno obbligato, come vi diciamo sempre, nessuno obbligato, vi vogliamo bene lo stesso, però vogliamo veramente ringraziarvi, quelli di voi che va bene che aprite il cuore. Cioè, diversi ci hanno detto che la nostra presenza di essere andati a trovarli era più che sufficiente, non avevano niente e dicevano che non era necessario portare niente, bastava che, cioè era, dicevano, è come se Dio era venuto a visitarli. E vi dico, è un'esperienza per noi, no? Andiamo lì per consolarli così, e noi stessi siamo stati consolati. Abbiamo visto persone con vera fede, vere lacrime, vero amore. Non tutti, ma diciamo la stragrande maggioranza, vite spezzate, cuori spezzati. Vedevi magari un marito che era positivo, sorridente, e la moglie ogni tanto anche lei sorrideva, si fermava e si metteva a piangere. Sai, le donne credo che soffrono più degli uomini quando la casa brucia. E poi quando il momento giusto giungeva, allora chiedevamo a tutti se potevamo pregare perché il Signore li benedicesse, magari prendendosi per mano per ricevere Gesù. E tutti, senza eccezione, compreso qualche ateo e qualche New Age, c'erano anche quelli, pregavano con noi, capo chino, per ricevere il Salvatore. Grazie, grazie Signore, meraviglioso. A volte Dio, e glielo dicevamo, deve permettere che tocchiamo il fondo prima di poter risalire a galla, a vera vita e rinascita, e ricevere il battesimo dello Spirito Santo. E siamo certi che almeno il 99% erano sinceri.
Amen.
Minimo.
Amen. Infatti abbiamo sentito tante diverse storie incredibili. Per esempio una delle famiglie, Maria e José, anche questi hanno avuto una villa meravigliosa ed è bruciato tutto intorno a loro. Infatti loro hanno raccontato come il fuoco li aveva circondati tutto intorno e non potevano più scappare.
Erano prigionieri.
Allora si sono buttati in una piscina, nella loro piscina. E per 2 ore e mezzo sono rimasti lì e io gli ho chiesto, ma come potevate respirare perché c'è il fumo? E hanno detto che il fuoco esplodeva, aumentava troppo da vicino e spesso dovevano andare con la testa sotto l'acqua, risalire, e questo per 2 ore e mezzo, così. Né la polizia né i pompieri osavano avvicinarsi, sapevano che loro erano nella piscina. Poi dopo queste 2 ore e mezzo il loro vicino di casa non ha resistito più ed è salito nel suo camioncino e si è lanciato attraverso il fuoco. E con l'aiuto di Dio è riuscito a caricarli e si sono miracolosamente salvati.
Gloria a Dio!
Ed erano ancora scossi mentre dicevano questo. E hanno pregato per ricevere Gesù e lei piangeva. Lui aveva anche problemi con il cuore, eccetera. Ha detto che è un miracolo che è riuscito a stare in piscina per 2 ore e mezzo.
Wow.
Con i problemi di salute che aveva.
Gloria a Dio!
E piangevano, ci abbracciavano.
È come in viaggio all'inferno e ritorno.
Sì.
Grazie Signore.
Poi possiamo mettervi un piccolo audio da parte di una famiglia. E qui è una famiglia che erano 8 persone, hanno perso tutto bruciato fino alle fondamenta. E c'è una signora Carmen che piangeva così toccata, così fortemente, e anche fratello Giuseppe abbracciandola piangeva con lei. E lei ringraziava Dio che siamo venuti per dargli il messaggio, perché era molto scossa del fatto che Dio ha voluto bruciargli la casa. Lei era molto scossa di questo.
Perché
era una sorella evangelica, figlia
Dio,
di Dio.
Perché Dio ha fatto questo? Che lei credeva nella protezione di Dio.
Sì, ascoltiamo questo breve audio.
Principale, mi è venuto per dire che Dio le ama e che questo è un'opera del diavolo.
Sì.
È un attacco del diavolo.
Prima di tutto siamo venuti per dirvi che Dio vi ama e questa è l'opera del diavolo, è un attacco del diavolo.
No. Sì, perché quando a me mi dice a Dio le plazio,
no. Sei stato cristiano?
Sì, amen.
E Carmen ha risposto, sì, perché a me qualcuno mi dice che la casa è bruciata perché così piace a Dio. Ma no, io non credo, no. E Giuseppe chiede, voi siete tutti cristiani? E loro dicono di sì.
Questo io orare con
questo. Ah, io ora, ma che necessitiamo altro che Dio non con te.
E poi Giuseppe dice che vorrei fare una preghiera con voi. E la signora Carmen risponde, oh, quanto ne abbiamo bisogno. E inizia a piangere. E anche Giuseppe piangeva con lei.
Io sapevo che questa donna del diavolo che distrugge il mio ugali non può Dio.
E lei piangendo diceva, io so che è stato il diavolo che ha distrutto la mia casa, non è stato Dio.
Pero Dio nos va a ayudar a restaurar.
Sí.
Porque los hijos de Dios no somos burla.
Poi la figlia di Carmen dice, il Signore ci aiuterà a restaurarci, perché noi figli di Dio non dobbiamo essere presi in giro.
Di una maniera o l'altra, siamo benditi.
Oh, sì.
Gesù sì. È nato in una stabile.
E Giuseppe dice, in un modo o nell'altro siamo benedetti. Dopotutto anche Gesù è nato in una stalla di Betlemme.
Per adorare una piccola orazione.
Amen.
Che apre il cuore.
Posso fare una preghiera con voi? Aprite il cuore.
Amen. Nel nome di Gesù, se lo bendigo.
Amen.
Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Nel nome di Gesù io vi benedico, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Apre il suo corazon, recibimo Gesù.
Amen.
Ora conmigo, Gesù te recibo.
Gesù te recibo.
E tua salvazione.
Tu
vita eterna.
Tu vita eterna.
E tu Spirito Santo.
E tuo Spirito Santo.
Apriamo il cuore e riceviamo Gesù. Pregate con me. Gesù, ti ricevo. È la tua salvezza, è la tua vita eterna, è il tuo Spirito Santo.
Io sai che tu ti vai a cuidare di me.
Io so che tu vas a cuidare di me.
Io so che tu ti prenderai cura di me.
I miei occhi sono fico in te, Gesù.
I miei occhi sono fissati su di te, Gesù. Il mio cuore confida in te.
Nel nome di Gesù Cristo.
Nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Nel nome di Gesù Cristo. Questo l'abbiamo fatto con ogni persona che abbiamo incontrato in questo viaggio. Pregato con loro per ricevere il battesimo dello Spirito, la potenza, la presenza di Gesù nella vita, ed è stata la parte più bella del viaggio, dell'evangelizzazione. E, sempre questa famiglia, che abbiamo stato un po' più lungo con loro, più tempo, perché erano così affamati, così interessati, sempre loro hanno voluto ringraziare a tutti i fratelli che hanno partecipato a questo progetto, che hanno aiutato a mettere insieme tutti i materiali che abbiamo regalato loro. E questi siete voi, fratelli, perché voi siete stati presenti nello spirito con noi, vi abbiamo rappresentato, abbiamo parlato di voi. E volevano ringraziarvi ed è questo il messaggio che vi inviano.
Estamos aquí con la signora Carmen y Vicky y su familias.
Siamo qui con la signora Carmen e Vicky e le loro famiglie.
Soy Carmen, bien la dice la hermana que ha llegado hasta este lugar, dirigida por Dios, junto a su padre, su hermana.
Sono Carmen, benedico i fratelli che sono arrivati da me, guidati da Dio, insieme al padre e la bella famiglia.
Y para todos aquellos que hicieron posible esta donación, que pudieran traer ellos hasta acá, yo les agradezco en el nombre del Señor. Que el Señor les bendiga, que el Señor les multiplique todo lo que se han despojado para tener que llegar hasta este lugar, como hacía muchos otros lugares donde está esta necesidad. Porque Dios manda donde está la necesidad, allá manda a sus hijos. Y en este momento ha llegado al lugar preciso.
e a tutti i fratelli che hanno fatto possibile questo aiuto, in modo che loro sono arrivati da me, io li ringrazio nel nome del Signore. Che Dio vi benedica, che il Signore moltiplichi tutto quello che voi avete donato e gli sforzi che avete fatto per arrivare qui, come anche in tanti altri posti dove c'è bisogno. Perché dove c'è un bisogno, lì Dio manda i suoi figli. E in questo momento sono arrivati a un posto, un luogo preciso. Tante grazie e tanto affetto e saluti per tutti voi.
Muchas gracias, cariño, saludo para todos ustedes.
You understand that your husband down, but God has a better house.
Entiende que, señora Carmen, entiende que su casa fue quemada, pero Dios tiene una casa mejor por ustedes.
Sí, sí.
Mucho mejor de esa.
Sí, cuando él pase lista, voy a llegar a esa casa. Esa es mi fe.
Así
es. Giuseppe chiede, señora Carmen, capisci que la tua casa è stata bruciata, ma Dio ha una casa migliore per te. E lei dice sì, quando lui mi chiamerà andrò a questa casa. Questa è la mia fede.
Signora Vicky.
No, muchas gracias, se lo agradezco de todo corazón, con mi esposo, mis hijos, y gracias por traernos la palabra y darnos un poco de cariño. En realidad no necesitamos tanta cosa, sino que un abrazo y una palabra de Dios creo que es lo más importante.
Amen.
Sì, grazie.
Amen.
Vicky dice, tante grazie, vi ringrazio dal cuore con il mio marito e i figli e grazie che ci avete portato la parola di Dio e ci avete dato un po' di affetto. In realtà, più che delle cose, abbiamo bisogno di un abbraccio e di una parola da parte di Dio. È la cosa più importante.
También ustedes, por la casa que ahora no existe, sí. Dios va a darle una casa mejor.
E Giuseppe dice anche a loro che avete capito che anche a voi il Signore vi sta preparando una casa bellissima, migliore di quella che è bruciata.
Amen.
Sì, amen. Crea
adesso. Sì. Saremo, abbiamo la confianza. Del primo dia.
E il marito risponde, sì, questa è la nostra fede, confiamo in Lui.
Amen.
Agradecer porque sabemos que Dios es bueno y siempre envía a sus ángeles. Para que vengan, cierto, a acompañarnos con una palabra de aliento. Y agradecer también porque tocó los corazones de amigos de ustedes para que puedan aportar también acá a mi mamá y a la vecina, a nuestra amiga que este incendio la damnificó. Muchas gracias.
E la figlia di Carmen dice, ringraziamo sempre il Signore perché sappiamo che Lui è buono e sempre invia i suoi angeli, che poi arrivano e ci accompagnano con una parola di conforto. E ringraziamo Dio anche perché ha toccato il vostro cuore e siete venuti qui per aiutare mia mamma e la nostra amica Vicky. Grazie tanto.
Amen, grazie Signore. È vero, siamo stati non solo noi, quante persone? In cinque siamo andati?
Cinque, sì.
Non solo noi cinque, c'era Deborah, Giuseppe, io, Angela, c'era John e Jasmine. Eravamo in cinque. Ma in realtà eravamo in migliaia perché tutti i fratelli erano lì con noi presenti.
Sì, sì, sì. Noi solo rappresentiamo la Chiesa.
Amen, amen. E poi tante esperienze diverse. C'è una donna, Miriam, che all'inizio si comportava normale, però poi più evangelizzavamo, più parlavamo di Gesù. Gesù ha iniziato a piangere così forte, aveva una esperienza davanti ai nostri occhi, sentiva brividi caldo e freddo e ha detto... Dio mi sta parlando, vi ha inviato a voi. Ed era incredibile come la gente sentiva la presenza di Gesù. Cioè, non abbiamo fatto niente di spettacolare, di speciale. Noi, come sempre, evangelizzavamo normale. Ma Gesù ha dato una unzione, una presenza più potente in quel momento quando la gente aveva bisogno. Era incredibile. Poi è arrivata la sera.
Bisogna andare anche noi a... sfollate anche noi, cerchiamo un posto per dormire.
Non sapevamo dove dormire.
Non è che potevamo chiedere aiuto alla gente che abbiamo, abbiamo visitato.
Non c'era dove metterci.
I poveracci, capito, attendati.
È arrivata la sera, abbiamo detto dobbiamo trovare un posto dove dormire la notte. E non sapevamo se c'è nella zona qualche bungalow o qualche campeggio, perché alcuni erano completamente bruciati, altri stavano in piedi, ma non conoscevamo la zona dove andare. E così, girando casually, with a car.
A caso, con la macchina?
A caso, come in 10 minuti ci siamo trovati davanti a un campeggio con bungalow.
che non erano bruciati, erano in piedi.
Ma lì lo scopo, lì il Signore aveva uno scopo che non era dormire.
Sì, ma non lo sapevamo.
Era la padrona.
Questo non lo sapevamo. Noi abbiamo pensato, wow, possiamo riposare qui di notte.
Finalmente.
Abbiamo parlato alla titolare, spiegato che siamo qui per aiutare come volontari e ci ha fatto un mezzo prezzo per un bungalow.
Però è esplosa, ha aperto il suo cuore, incredibile.
Eravamo in cinque, per tutti e cinque ci ha fatto un come 65 euro per sì. notte, per tutti. Era dolce. E noi ci siamo messi comodi dentro il bungalow, pronti ad andare a riposare, eravamo così stanchi. Erano le 11 di sera, Jasmine era già in pigiama. E prima di andare a dormire, John, che John sempre John, vede tutto e controlla tutto, e lui...
John, occhio di lince.
John clicks everything and he checks everything. John ha notato sul pavimento che era infestato di pulci.
Se a John non gli sfugge niente.
No. Erano questi pulci che they were crawling, jumping... Happy around.
Lui è sempre coi cani, lui se ne intende di pulci. infatti lui è attualmente proibito avvicinarsi ai cani.
Because he takes them in his arms and his clothes.
Ecco, ci siamo capiti, no, John, vero? Comunque lui di pulci se ne intende. E poi?
Ma era infestato e quindi noi subito abbiamo rimpacchettato e ce ne siamo andati. Non volevamo dormire in una casa con pulci e poi portarli dentro il furgone, poi portarli a casa e non puoi sbarazzarti facilmente di questi.
Non è facile.
Ma in quel posto, nel campeggio, abbiamo visto che anche nella casa della padrona i cani entravano e uscivano liberamente, nella propria sua casa.
Sì, come se fosse la loro cuccia. Io mi ricordo a casa mia, quando ero piccolo, mio padre assolutamente non permetteva un gatto, un cane entrare in casa, eravamo in campagna, e neanche avvicinarsi troppo, dice il respirare degli animali non è buono per voi. E allora non abbiamo mai avuto problemi con le pulci, grazie a Dio.
Comunque ce ne siamo andati perché non era il posto giusto, però come tu hai detto lo scopo del Signore per portarci lì era di evangelizzare la titolare, che era una dolce pecorella, e prima di partire siamo andati da lei e abbiamo pregato per ricevere
Gesù. Credo che era separata
Gesù.
Dal marito, vive in un altro posto, vero? Lei vive sola lì e da sola deve mandare avanti tutto, eccetera.
Era molto ricettiva comunque al messaggio.
Spezzata anche.
E ci siamo trovati alle 11, 11 e mezzo, in mezzo alla strada.
Di nuovo.
Cercando un posto per dormire. E il resto ve lo raccontiamo domani.
Il nostro lavoro, ragazzi, è di essere in mezzo a una strada.
To be continued. Shall we stop here, though, because it's late?
Ci fermiamo qui, dice Angela, d'accordo.
Sì, c'è ancora tanto da raccontare, ma forse domani, perché, guarda... Ma
vi toccherà il cuore, vedrete quante cose che Gesù ha fatto.
Sì, sì.
Gloria a Dio.
Vorrei, se possibile, ancora fare un messaggio, rispondere a Katia e Sonia. Hanno una domanda interessante che, vi dico, questa domanda la riceviamo almeno una volta a settimana da parte di qualcuno. Quindi abbiamo detto, meglio se ne parliamo in radio, si tratta di Caino, Adamo ed Eva, l'inizio. Ma ascoltiamo la domanda in audio da parte di Katia.
Pace fratello Giuseppe, sono Katia, non so se ti ricordi, Katia e Maurizio. Avevamo fatto una Sky, avevamo parlato, siccome che avevamo problemi matrimoniali, e volevo testimoniare che il Signore è stato meraviglioso nella nostra vita, perché siamo riusciti a venire fuori da queste cose qua, e grazie a Dio stiamo bene. Sono qua a casa di una mia sorella in Cristo che si chiama Sonia e avevamo delle domande da porti, perché ci sono dei quesiti da sapere.
Pace fratello Giuseppe carissimo, io sono la sorella Sonia, sono 7 anni/8 che vi seguo, sono molto affezionata a voi e grazie anche a voi che sono anche arrivata a Cristo. Poi un giorno comunque, con l'aiuto del Signore e Spirito Santo, vi lascerò anche la mia testimonianza, che quello che il Signore ha fatto veramente nella mia vita, in quelle di Katia e Maurizio, dire grazie al Signore che è grandissimo. La faccio breve, fratello Giuseppe, Quello che volevamo chiederti, no? Stavamo studiando la parola di Dio, ci è sorto volevamo capire un dubbio, qualcosa, no? Su Genesi 4, quando Caino, sai che uccide Abele, e Dio lo caccia e mette un segno che chiunque lo trovasse non lo poteva uccidere, no? Quindi fu cacciato e trovò poi moglie Caino. Ecco, la domanda che ci facciamo, ma c'era un altro popolo a quel tempo? Volevamo capire solo qualcosina in più, diciamo, no? Se tu puoi aiutarci o a capire qualcosa in più. Comunque ti benedico tanto, benedico le ragazze, Angela, Dora, tua moglie, tutta la vostra chiesa, dove siete. Qui siamo sotto un po' la pioggia, un bacione grande, tantissime, tantissime benedizioni, vi voglio bene.
Giuseppe, sono sempre Katia, e io volevo solo appunto fare un incoraggiamento ai fratelli sparsi per il mondo che hanno avuto questi problemi dentro il matrimonio. Bisogna solo avere fede nel Signore, fede e costanza, perché Lui può risolvere ogni cosa. Ogni cosa sempre nel nome di Gesù Cristo. Io vi ringrazio, vi abbraccio forte forte da parte nostra, di me, Maurizio e Sonia. Grazie e benedizioni.
Gloria a Dio, ringraziamo il Signore, dolcissima Katia, che tu e Maurizio state bene, più uniti di prima. Quindi noi abbiamo fatto un collegamento con voi l'anno scorso e quindi i fratelli che hanno seguito e hanno sentito di questi problemi del matrimonio e adesso hanno anche la certezza che le preghiere hanno funzionato, che voi due vi siete uniti meglio, più vicini di prima, e questa è una risposta alle preghiere. Ringraziamo Gesù. E come tu dici, avere fede, continuare a combattere fino alla vittoria. Gloria a Dio. E la domanda di Katia e Sonia, prima di tutto, chi era che poteva uccidere Caino? C'era un altro popolo sulla terra che avrebbe potuto ucciderlo? E poi hanno chiesto anche, la Bibbia dice che Caino conobbe sua moglie, in Genesi 4, 17, ma chi era la moglie? Sulla terra c'era già un altro popolo oltre ad Adamo ed Eva? Bella domanda. Chi sa la risposta?
I will. Mm-hmm.
Tu sai la risposta?
Yeah. Yeah. Mm-hmm. I will.
Okay.
Okay, so
ti ascoltiamo.
So, okay, there are two questions, right? There?
Sì. Okay. Sì, sono due domande, ma la domanda principale, c'era un altro popolo?
Yeah. Now, I heard this, for me personally, I've heard it mainly in together with people who try to join together the Bible and evolution.
Ho sentito questa domanda prima da parte di persone che cercavano di mettere insieme la Bibbia e l'evoluzione.
I try to say that, you know, Adam and Eve, they were actually just part of a tribe of Neanderthals or, you know, those people.
Cercando di dire che in realtà Adamo ed Eva erano solo parte di un... erano discendenti dei tribù di Neanderthal.
And so they were just one of the many around. They're just that God chose them to be his people.
E quindi erano solo due di tante persone che erano sulla terra e Dio ha deciso di scegliere loro due, ma c'erano tanti altri.
But okay, you really have to decide where to plant your flag. Either you believe the Bible or you don't.
Ma in realtà dobbiamo decidere o crediamo alla Bibbia o no.
Because the Bible is not ambiguous on this point.
Perché la Bibbia non è vaga in questo soggetto, è molto precisa.
As in who was the mother and father, who were the mother and father of the human race?
La Bibbia è chiara, chi è la madre, chi è il padre della razza umana?
So, if we read in Genesis 3, verse 20.
E se leggiamo Genesi 3, verso?
20.
L'uomo chiamò sua moglie Eva, perché è stata la madre di tutti i viventi. Genesi 3, verso 20.
So, we see that Eve was the mother of all living.
La madre di tutti i viventi.
And you know, it doesn't even say all living on the earth.
E non dice neanche tutti i viventi sulla terra, so ma tutti i viventi,
exactly,
di tutto l'universo.
So all of her kind, all of the humankind, she was the mother of all of them.
Tutti quelli che sono esseri umani hanno come madre Eva.
I'm just saying that because some people believe that there is like human-like life in other planets.
Dico questo perché c'è qualcuno che dice che ci sono esseri umani che sembrano vicini al essere umano, cioè gli alieni, su altre pianete, Ma no, Eva è la madre di tutti I viventi.
So, anyway, if we believe the Bible, believe this. If you don't want to believe the Bible, okay, well, just don't try to join the two.
Se crediamo alla Bibbia, dobbiamo prenderla così come è. Se non la crediamo, possiamo inventare un sacco di cose, ma non possiamo cercare di mettere insieme teorie al di fuori della Bibbia. Non va insieme.
In read also Acts verse chapter 17 verse 26.
Andiamo in Atti 17, 26, you say?
17:26, yes.
Egli ha tratto da uno solo tutte le nazioni degli uomini perché abitino su tutta la faccia della terra, avendo determinato le epoche loro assegnate e I confini della loro abitazione. Atti 17:26.
So it says, from one blood God made all the nations of the earth.
Da uno solo Egli ha tratto tutte le nazioni degli uomini.
So, from one, not from many people, one person, all nations from the world came from him.
Da uno solo, tutte le nazioni sono venute da uno solo.
There were not many people besides Adam, there was a single man.
Non erano altri popoli a parte Adamo, era solo uno, lui e Eva.
I'll give you one more. 1 Corinthians 15, verse 22.
Primo Corinzi 15, 22. Poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati. Primo Corinzi 15, 22.
Okay, so here also, it wouldn't in any case work. So, from Adam, all death entered into the world because he made the decision. But if there were many other people on the earth, it wouldn't matter in any case if he had made the decision or not, because everyone else would have had to make their decisions as well.
Quindi dice che tutti muoiono in Adamo. Per via della decisione che Adamo ed Eva hanno fatto, noi tutti dobbiamo morire. Se ci fossero stati altri popoli sulla terra che non hanno fatto la stessa scelta di Adamo,
this verse wouldn't make sense.
Questo versetto non avrebbe senso.
In all, because of Adam, all entered into death.
Grazie ad Adamo, noi tutti dobbiamo morire.
Unless he was the first person and the father of us all.
Adamo è stato il primo ed è stato il padre di tutti. Per questo tutti dobbiamo morire.
Exactly, and therefore we all followed after him because we are his children.
E tutti dobbiamo seguire le sue orme perché siamo I suoi discendenti.
So I think the Bible is pretty clear on that.
Quindi la Bibbia è abbastanza chiara in questo.
As for the second question,
non ci sono stati altri popoli sulla terra.
No, not biblically speaking, for sure.
No, biblicamente parlando.
And as for the second question, which was, I believe, where Cain got his wife from, right?
Sì, chi è stata la moglie di Caino?
Well, I think that's pretty simple because in Genesis 5 verse 4 it says that Adam had more sons and daughters besides them.
È molto semplice perché in Genesi 5 verso 4 dice che Adamo, dopo aver generato il terzo figlio Seth, fu di 800 anni e generò figli e figlie. Adamo ed Eva hanno avuto non solo Caino, Abel e Seth, hanno avuto anche figli e figlie. Anche a 800 anni ancora faceva bambini.
No. Let's say in those 800 years he made many children. So therefore, okay, now for us it doesn't really make so much sense now because we say, okay, you cannot marry within a family.
E per noi adesso non ha senso perché noi sappiamo che uno non si può sposare dentro la sua famiglia.
But we have to remember that only... The Bible only speaks about that in Leviticus, in the law of Moses. Leviticus 18, you can look through there. There are all the rules of
Ma ricordiamoci che la legge di non sposare una sorella, cioè incesto, questa legge è venuta solo dopo, solo durante la vita di Mosè, cioè 2500 anni dopo la creazione, Dio ha dato la legge di non sposare in famiglia I fratelli, le sorelle. Prima di Mosè l'incesto non esisteva.
Yeah, in fact, Abraham married his half-sister.
Anche Abramo ha sposato la sua mezzo-sorella, e questo lo vedete in Genesi 20, 12, dove Abramo dice che lei, Sara, è mia sorella, figlia di mio padre, ma non figlia di mia madre, ed è diventata mia moglie.
Precisely. So, and also, in fact, science tells us that every generation has around 100 mutations in their genetic code. For the worse.
Anche la scienza dice che ogni generazione ha
100 more mutations 100, in their genetic codes.
100 più mutazioni genetiche nel loro codice.
For the worse.
In peggio.
So therefore, if you marry someone who is related to you,
quindi se ti sposi con qualcuno che ti è parente,
the child will most likely end up with a lot of those mutations.
Il bambino può nascere con tante mutazioni.
But initially they didn't have these mutations.
Ma all'inizio queste mutazioni non esistevano.
So therefore the genetic code was much purer and therefore there wasn't any problem.
Quindi il codice genetico era molto più puro di oggi e non erano questi problemi.
However, at Moses' time, God put the law that close family members should not marry.
Quindi, comunque, ai tempi di Mosè, Dio ha dato questa legge che in famiglia non si sposano.
But before it was not so.
Ma all'inizio non era così.
So, if we read the Bible, we see that there is no problem.
E poi ci sono dei fratelli che hanno scritto un paio di settimane fa che anche loro hanno studiato questo soggetto. Hanno detto che Caino avrebbe potuto sposare qualcuna della progenie di suo fratello Seth, oppure la figlia di un altro fratello, perché Caino ha avuto fratelli e sorelle, tante. Avrebbe potuto sposare qualsiasi delle progenie dei suoi fratelli, perché ricordiamoci che in quei tempi si viveva 800-900 anni. Anche se Caino si è sposato, diciamo, anche se si fosse sposato a 400 anni, avrebbe potuto fare un sacco di bambini.
Yeah, quindi, of course, there are many options.
Quindi era diverso quei tempi, era diverso e si sono sposati, sì, con parenti, in famiglia, all'inizio.
Yeah, but it's very important not to then add things, let's say, to what the Bible says, to the biblical story, and say, oh, then there must be other people.
Ma non dobbiamo aggiungere alle scritture e dedurre che, ah, vuol dire che erano altri popoli che esistevano sulla terra.
Because maybe it seems harmless at first.
Perché all'inizio forse sembra una cosa innocente dirlo.
But whenever somebody adds or takes away from what the Bible says, it's leading in the wrong direction and can lead to rewriting the Bible. And it's
ma quando qualcuno aggiunge una cosa, anche se sembra innocente, sta guidando verso la direzione sbagliata.
That being rewriting the inspired word of God.
Ed è come scrivere di nuovo la parola che viene ispirata da Dio e non possiamo cambiarla.
And why? Just because it seems more logical to us.
Perché? Solo perché sembra più logico alla mia mente carnale.
That's not the way it works, not in the least.
No, non funziona così.
No. We know that the Bible is the word of God. Our own ideas come off the top of our heads, not in the
quindi sappiamo che la Bibbia è la parola ispirata da Dio, mentre le nostre idee vengono dalla nostra mente, spesso non ispirata da Dio.
The same with science and so on. They can come up with ideas today and change their mind in a decade.
Lo stesso con la scienza di oggi, che oggi inventano delle cose che sembrano buone e poi in un secolo cambiano completamente quella teoria, quella idea.
That's why we need to be careful with theories such as this one.
Quindi dobbiamo stare attenti anche con le teorie.
Amen.
Thank you, bless you. Very good. Amen. Amen. Spero che vi avete scritto questi riferimenti biblici che sono veramente utili, che la madre di tutti gli esseri viventi è Eva, che Adamo ha avuto tanti figli e figlie in Genesi 5 verso 4, che Abramo ha sposato la sua mezza sorella e non era un peccato, in Genesi 20:12. Queste sono scritture che vi saranno molto utili. E quindi, non so, fratello Giuseppe, per oggi ci fermiamo qui?
Posso dire una cosa veloce?
Sì.
È una notizia giornalistica, però interessa ad alcuni fratelli. Posso?
Sì.
Allora, dovreste avere un giornale, di Euronews.com.
Questo sull'Albania?
Si dice
clashes erupt during anti-government protests in Albania's capital. Translation?
Albania Daily News.
Berisha accuses police of violence, use of expired tear gas during protests.
Ok, allora ci sono delle... Sta parlando dell'Albania, ci sono delle sommosse, delle proteste, polizia ha lanciato gas lacrimogeni, eccetera, eccetera. Insomma, il fatto è che alcuni fratelli ci avevano chiesto se l'Albania fosse un buon rifugio e io non ero troppo a favore. Sembra che gli anticristo ora stanno mettendo gli occhi anche su questa nazione e sono sicuramente loro che stanno causando questi problemi, e questo non fa presagire niente di buono, ossia non è un buon rifugio. E la maggioranza della popolazione sono a favore di religioni che sono facilmente radicalizzabili, cioè fatte diventare radicali, come quando Khomeini è andato in Iran e tutto era tranquillo in Iran. Poi è arrivato questo religioso fanatico e ne ha fatto tutti i colori. Tra l'altro, guerra anche con l'Iraq, che lì c'era un altro radicale. Però, insomma, io da parte mia non credo che è una grande idea di andare a cercare rifugio in una nazione dove ci sono religioni radicali al potere o forte influenza. Vedi che succede in Nigeria. Nigeria sono un po' metà e metà, i cristiani e islamici, però vedi, stanno uccidendo i cristiani a centinaia, siccome non riescono a vincere, a stravincere con il voto, ogni tanto vincono. E allora, in base al loro libro religioso, possono andare in giro a ammazzare i cristiani. La loro religione lo consente, anzi lo incoraggia, anzi lo ordina. Quindi quando sorge un pazzo fanatico, alcuni lo seguono capito? Vanno in giro a uccidere. Quindi io direi, non sapete quando la situazione in Albania diventa radicale, non mi sembra un luogo, un buon rifugio. Direi di no. Va bene, sono dei fratelli albanesi, sono venuti anche qui a trovarci, eccetera, gente dolce, però in generale direi di no. E questa è la notizia che volevo dare.
Per via della presenza musulmana, dice che no, non è.
Sì,
Sì.
ovunque ci sono presenze musulmane dovete stare molto attenti.
Anche se sembrano pacifici, non sai quando possono cambiare e diventare
Sì,
radicali.
loro sembrano pacifici, alcuni lo sono. Però il loro libro li comanda di andare in giro a uccidere i cristiani. All'inizio Maometto ha cominciato con un sacco di moine, un sacco di sorrisi verso i cristiani e verso gli ebrei. E diceva che bisogna seguire la legge ebraica nella Bibbia, bisogna seguire il Vangelo, diceva. Poi, siccome il Corano è il libro più contraddittorio che esiste, non c'è un libro più pieno di contraddizioni, non esiste. Poi ha cambiato idea e dice: no, adesso bisogna ammazzarli. E lui era un grande politico, un grande guerriero, un grande, capito? Però il fatto che poi si è messo in testa che era anche profeta e c'era chi lo seguiva. E per convincere gli dice: se mi seguite, ogni uomo può avere quattro mogli. Allora lui non sembrava male, cioè seguire questo. Sono religioso, vado in cielo, posso fare la guerra, ammazzare chi mi pare e mi piace, nel nome di Dio ovviamente. E in più, se dovessi morire, ci sono 70 vergini che mi aspettano in cielo, che tutte annoiate che aspettano loro. Insomma, 448, questo qui ha convinto un sacco di gente a seguirlo. Comunque questa è un'altra storia. Angelina, questo è il messaggio.
Sì, comunque se ci penso, in quasi tutte le nazioni del mondo ci sono proteste contro il governo e anche può essere violenza così. Non è che troverai una nazione dove tutto è calmo, nessuno è violento. Delle proteste possono essere anche se non sono musulmani.
Ma quello che sto dicendo io non è di preoccuparsi per le violenze, che le violenze sono come dei dinosauri che vanno in giro, le violenze e le sommosse contro il governo sono per molti versi prevedibili. Quello che non è prevedibile è questa religione, che si svegliano un giorno e vengono di notte a darti fuoco alla casa, ucciderti per dare gloria al loro Dio. Questo è il problema che sto cercando
Sì,
di illustrare. Le sommosse contro il governo sempre state, sempre ci saranno, però sono cose prevedibili. Contro il governo, cioè tu te ne stai in casa finché la polizia va lì, ferma tutto, è tutto a posto. Ma questi qui vanno in giro nel nome di Dio a uccidere. E il loro libro gli dice: potete tendere imboscate, fare inganni, uccidere di nascosto, cioè non è, la chiamo una religione, ma non è una religione, è una cosa che cioè Maometto ha detto che è religione, ma cosa c'ha di religione? Niente. Poco a poco c'ha, praticamente di religioso c'ha quello che hanno copiato dalla Bibbia. Se tu togli le porzioni bibliche e del Vangelo che Maometto ha copiato male, perché lui è un analfabeto, non è che poteva copiare bene. Se togli le porzioni che lui ha copiato, non rimane niente. Ci sono una trafila di cose, capito? Mette una legge, può avere quattro mogli, però il suo Dio gli ha detto a lui poteva averne nove, che poi erano anche 11, però 9. Una bambina di 6 anni si è sposata e poi consumato il matrimonio a 9 anni, quella lì andava a dormire con la bambolina. E questo era uno che andava lì, uccideva la famiglia e si sposava, e si prendeva una donna, però c'era una donna che gli è piaciuto, e allora dopo che gli ha ucciso la famiglia si era sposata, e questo che l'ho avvelenato, grande profeta, non lo sai, che dite, non lo sai, non devi neanche essere un profeta per sapere che se tu gli uccidi la famiglia quella lì ti fa la pelle, grande profeta. Stamattina stavo pregando un po' su queste cose e quello che mi è venuto in mente di chiedere qualche amico musulmano e dire: ma scusa, il Corano, una cosa che il Corano ha copiato, e l'ha copiato bene, dalla Bibbia, è che Gesù è la parola di Dio, giusto?
Sì.
Allora, secondo te, cos'è più importante? Un profeta come Maometto, che si chiama lui profeta ovviamente, o la parola di Dio? Cioè la parola di un profeta, che può essere vero o falso, questo dipende dal punto di vista, o quest'uomo che il Corano chiama la parola di Dio. Sì. Ma stiamo scherzando? Cioè, e qui è gente che legge e non capisce. Se quest'uomo, Gesù Cristo, è la parola di Dio, e vuoi mettere un profeta sopra di lui? Insomma, è contraddizione dall'A alla Z. Mi fermo qui, Angelina. O va, c'è
bene.
Altre domande?
No, va bene, grazie.
Allora benediciamo i fratelli?
Sì.
Va bene. Fratelli, noi vi benediciamo nel nome di Gesù Cristo. Chiudete gli occhi, voglio pregare per voi. Siate benedetti mentre vi avvicinate al Signore, mentre studiate la parola, mentre la memorizzate, mentre la predicate, mentre la meditate, la parola di Dio. E mentre la parola cresce in voi, Gesù cresce in voi. Perché? Perché Lui è la parola. Crescete nella parola, fratelli. Siate benedetti nella parola. Svegliatevi con la parola, addormentatevi con la parola. Quando il diavolo cerca di usare la vostra mente con pensieri maligni, pensieri negativi, meditate la parola. Per questo che dovete memorizzare interi capitoli. Io l'ho fatto e mi ha salvato la vita, perché il diavolo viene e cerca di lavarti il cervello. In continuazione il diavolo cerca di lavarci il cervello, la mente. Ma se noi memorizziamo la parola, come nelle scuole del mondo memorizziamo un sacco di roba che non useremo mai, mai useremo. Il migliore dottore al mondo ti dà la diagnosi, ti insegna, ti dà la medicina con il libro davanti a lui. Cosa ti servono 20 anni di scuola? Devi solo imparare a leggere e scrivere, e poco più. E allora, fratelli, nel nome di Gesù, meditate. Amen. La parola. Grazie, pensate, Signor, alla parola, perché quando noi moriremo e di noi resterà solo la cenere, la parola cavalcherà attraverso le ere, attraverso i tempi. Fra milioni e miliardi di anni la parola continuerà a cavalcare.
Amen.
Cavalcate, fratelli, la parola la trovate, leggilo. Amen. Apocalisse 6, trovate la parola, fratelli. Apocalisse 6, 1 e 2, la parola, questa è la parola.
Poi quando l'agnello aprì uno dei 7 sigilli, vidi e udì una delle 4 creature viventi che diceva con voce come di tuono: vieni. Guardai e vidi un cavallo bianco. Colui che lo cavalcava aveva un arco, e gli fu data una corona, ed egli venne fuori da vincitore e per vincere. Apocalisse 6, versi 1 e 2.
Capito? La parola cavalca. Cavalca nello spirito, cavalca in cielo, cavalca attraverso le ere. Alleluia, gloria a Dio. Fratelli, ripeto, siate benedetti. Siate benedetti mentre amate il Signore. Siate benedetti mentre amate la moglie, il marito, i figli. E figli, per cortesia, onorate i genitori. Onorate i genitori. Nel nome di Gesù Cristo. Non credo che nessuno andrà in cielo. Nessuno è salvato o va in cielo se non onora i genitori. Potrete fare sbagli, potrete sbagliare, potete pentirvi e chiedere perdono, perché siete figli di Dio. Ma se non onoriamo i genitori, non siamo figli di Dio. E la nostra salvezza è una pretesa. Onorare, ma mio papà però non crede, d'accordo? Lo devi onorare lo stesso. Mio papà fa sbagli, mia mamma, lo devo onorare lo stesso. Sì mamma, sì papà, onorare, altrimenti non siete salvati. Così come un genitore non è salvato se non ama i figli. Dio vi benedica nel nome di Gesù Cristo, un abbraccio.
Amen. Grazie Signore.
Vi vogliamo bene, super bene. Alleluia, amen.
Amen,
Angela.
Ciao fratelli tutti, ci risentiamo domani alle ore 14. Un abbraccio.
Due semplici righe, senti un dì, viaggiando lungo la strada della vita, poi capì, portaron convinzione nel mio cuore e nella mia mente, risuonaron con vigore. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì solo una, presto delle sue ore non ne rimarrà alcuna, ed in quel giorno convocato al suo cospetto, davanti al suo trono non potrai fare il furbetto.
Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sussurra ancora la mia voce interiore e dolcemente mi invita ad una scelta migliore,
offrendomi di abbandonare il mio ego ribelle e di affidarmi a Dio Padre, il creatore delle stelle. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Ognuno con i suoi fardelli, le sue paure, i suoi affanni.
Ognuno presto o tardi la scelta effettuerà, vivere per sé o per la sua volontà. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Quando il mondo mi tenta e mi offre la sua gloria, quando Satana è già lì che canta vittoria,
quando il mio ego cerca di farsi strada prendendo una scorciatoia, allora aiutami Signore a resistere e gridare. Padre.
sia il combattimento, così che con la mia vita possa renderti contento.
Ora ho una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Oh, lascia bruciare il mio amore zelante e dalle vie del mondo tienimi distante.
Vivere per te e per te soltanto, portandoti gioia sul tuo trono santo. Solo una vita e presto finirà, solo ciò che facciamo per Cristo durerà.
Solo una vita, sì, solo una. Fatta la tua volontà.
E quando udirò la tua chiamata, forte come una sirena,